L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno 14, novembre-dicembre 2014. Registrazione Tribunale di Roma numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione Via Borgognona 38 00 187 Roma. Telefono numero 06 699 881. Fax numero 06 678 6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. In questo numero, novembre-dicembre 2014, traccia 2, profilo Facebook, traccia 3, rinnovo della rivista Libro Parlato Novità, da traccia 4 a traccia 7, rassegna stampa, traccia 8, libri in uscita, traccia 9, libro del mese, da traccia 10 a traccia 59, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 60. Trasmissione online. Il Centro Nazionale del Libro Parlato. Progetti, prospettive e novità. Traccia 61. Doniamo pagine al libro parlato. Traccia 62. Listino abbonamenti riviste Wici 2015. Traccia 63. Sigla finale. Traccia 2. Comunicato profilo Facebook. Potete trovarci anche su Facebook. Abbiamo infatti creato un profilo in cui inseriamo in tempo reale gli ultimi audiolibri registrati, notizie, approfondimenti e curiosità dal mondo letterario ed editoriale. Tramite questa pagina vogliamo avvicinarci a voi appassionati di lettura e collaborare insieme per migliorare il servizio. Per trovarci basta inserire nel campo di ricerca Centro Nazionale del Libro Parlato e richiedere l'amicizia. Attenzione, l'abbonamento è in scadenza. Se desiderate ricevere ancora il nostro periodico Libro Parlato Novità, ricordatevi di rinnovare l'abbonamento gratuito inviando una semplice richiesta scritta o telefonica ai seguenti recapiti. Email ustampa@wicechi.it. Telefono numero 06 699 88 360. Traccia 4. Oggetto. La Commissione europea intende ratificare il Trattato di Marrakesh, 3 novembre 2014, ore 9.58. Il 21 ottobre 2014 la Commissione europea ha pubblicato il seguente comunicato. La Commissione ha proposto oggi la ratifica a nome dell'Unione europea del Trattato di Marrakesh, per facilitare l'accesso da parte delle persone non vedenti, ipovedenti e con difficoltà di lettura alle opere pubblicate. Il trattato renderà possibile che i libri in formati come il Braille e i caratteri ingranditi, i libri digitali e gli audiolibri, con speciali strumenti di navigazione, prodotti nel quadro delle eccezioni al diritto d'autore, possano essere scambiati tra i diversi paesi, non solo all'interno dell'Unione Europea, ma anche tra l'Unione Europea e i paesi terzi. Michel Barnier, vicepresidente uscente della Commissione europea, responsabile per il mercato interno e i servizi, ha dichiarato: «Il trattato di Marrakech semplificherà la vita di milioni di non vedenti in tutto il mondo. L'Unione europea può contribuire a migliorare l'accesso ai libri alle stesse condizioni per tutti e contribuire alla lotta contro la carestia di libri. La proposta della Commissione è il segnale che l'Europa è pronta a sostenere la rapida entrata in vigore di questo importante trattato. Conto sul Consiglio e sul Parlamento europei perché autorizzino il presente trattato e perché diano il via libera alla ratifica il prima possibile». Ad oggi il trattato di Marrakech è stato firmato da 79 stati di tutto il mondo, oltre che dall'Unione Europea, ma solo con l'approvazione di questa proposta di ratifica da parte del Consiglio e del Parlamento UE, il trattato diverrà vincolante per gli stati membri. Il cammino per l'attuazione di questo trattato è comunque ancora lungo, dato che per la sua entrata in vigore sono necessarie 20 ratifiche che non sono state ancora raggiunte. Un traguardo importante, nel raggiungimento del quale l'Europa ha un ruolo fondamentale, dato che il 95% dei libri pubblicati nel mondo è inaccessibile alle persone con disabilità visiva. Traccia 5. Da superabile.it del 7 dicembre 2014. Nasce Fondazione LIA, ebook per ciechi e ipovedenti. Roma. Le persone cieche o ipovedenti, che in Italia sono circa 1.800.000, leggono 4 volte di più delle persone normodotate. Per questo è importante garantire piena accessibilità di lettura a tutti. Di questo si occupa la neonata Fondazione LIA, Libri Italiani Accessibili, che ha presentato a Roma durante la fiera della piccola e media editoria progetti ed attività per il futuro. All'attivo LIA ha già un catalogo di oltre 8.000 ebook tra narrativa, saggistica, premi letterari e libri per bambini. Fondazione LIA è stata costituita nel maggio 2014 per volontà dell'Associazione Italiana Editori grazie al sostegno del MIBACT e col supporto dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. La Fondazione, ha detto il segretario generale Cristina Mussinelli, si occupa di realizzare contenuti editoriali digitali con caratteristiche di accessibilità per ipovedenti e non vedenti. Accanto a questo, LIA opera attraverso attività di educazione, informazione, ricerca e sviluppo per ampliare l'accesso ai prodotti editoriali delle categorie deboli, come ad esempio i disabili visivi e gli anziani, e delle persone che per condizioni sociali e culturali hanno un difficile rapporto con la lettura. Tra le azioni della Fondazione ci saranno iniziative ad alto valore sociale come Segnalibro, che sarà presentato domani nel Teatro del Carcere di Rebibbia e mira a formare 20 cittadini detenuti, laureati e laureandi nel campo dell'editoria digitale e specificamente nella realizzazione di ebook accessibili. Per il MIBACT questo progetto è un fiore all'occhiello perché, parlando di accessibilità alla cultura, si fa promozione della cultura, ha spiegato il sottosegretario del MIBACT, Ilaria Borletti Buitoni. LIA sta portando avanti una missione civile per il Paese, promuovendo il diritto di leggere, senza distinzioni, per tutti, come recita uno dei punti del manifesto LIA. Per sostenere questi ed altri nuovi progetti in via di sviluppo, LIA lancia oggi la sua prima campagna ideata per far crescere il catalogo e realizzare nuove azioni di promozione della lettura. Con Accendi un libro, chiunque può segnalare il titolo che vorrebbe realizzato in ebook accessibile per i lettori non vedenti ed ipovedenti e contribuire alle attività della Fondazione con una donazione che sarà premiata con lo speciale kit di segnalibri LIA che traducono nel linguaggio del colore e dell'arte astratta i 7 punti programmatici del manifesto, realizzati in collaborazione con Stream Colors, giovane officina creativa che fa del colore la sua missione, che ha disegnato la grafica, e Handy System, cooperativa specializzata in trascrizioni braille e a caratteri ingranditi per non vedenti ed ipovedenti per la stampa. Traccia 6. da Il Corriere della Sera del 9 dicembre 2014. 8.000 libri accessibili anche ai ciechi. Grazie, Lia. Per gli italiani non vedenti, 365.000 secondo le ultime stime, o ipovedenti, 1.500.000, la neonata fondazione milanese Lia, Libri Italiani Accessibili, ha approntato in un anno oltre 8.000 ebook adatti ai loro occhi spenti. Il catalogo completo di questi libri di narrativa, saggistica, premi letterari e libri per bambini è stato presentato alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più Libri Più Liberi al Palazzo dei Congressi dell'Euro a Roma dal 4 all'8 dicembre dalla segretaria generale della Fondazione Cristina Mussinelli, esperta di editoria digitale. È stata una delle novità più apprezzate della manifestazione giunta alla 13ª edizione. Come nasce Lia e qual è la sua missione? Sentiamo ancora la Mussinelli. La fondazione è stata costituita nel maggio 2014 per volontà degli editori dell'Associazione Italiana Editori, AIE, per raccogliere l'eredità del progetto Libri Italiani Accessibili, realizzato da AIE e MEDRA, SRL, grazie al sostegno del Ministero dei Beni Culturali col supporto dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, UICI. La Fondazione si occupa di realizzare contenuti editoriali digitali accessibili per ipovedenti e non vedenti. Accanto a questo, l'IA opera attraverso attività di educazione, informazione, ricerca e sviluppo per ampliare l'accesso ai prodotti editoriali delle categorie deboli, tra cui i disabili visivi e gli anziani, e le persone che per condizioni sociali e culturali hanno un difficile rapporto con la lettura. Perché leggere è un diritto di tutti, un diritto piacevole perché migliora l'umore, la salute e la vita. Tra le azioni future della Fondazione ci saranno iniziative d'alto valore sociale come Segnalibro, in collaborazione col Centro Studi Enrico Maria Salerno, presentato venerdì 5 dicembre nel Teatro del Carcere di Rebibbia all'interno del Festival dell'Arte Reclusa. Mira a formare 20 cittadini detenuti, laureati e laureandi, nel campo dell'editoria digitale ed in particolare nella realizzazione di ebook accessibili. I segnalibri della Fondazione Lia realizzati dalla startup Stream Colors. In programma ci sono molti altri ambiziosi progetti per promuovere la lettura accessibile anche di pubblicazioni di amministrazioni pubbliche, di grandi imprese come la Banca Intesa San Paolo e del mondo educativo. La presentazione di Roma segue di una settimana quella di Milano a Book City, dove la LIA ha organizzato Reading al Buio e Reading al Buio for Kids, due happening emozionanti in cui gli autori Chiara Gamberale e Giuseppe Festa, sorpresi ed emozionati come tutti i 200 presenti, hanno raccontato alcuni passi dei loro libri accessibili insieme con lettori non vedenti dell'Istituto dei Ciechi di Milano. Le puntate di Milano e Roma sono state anche un'occasione social. Al via l'accordo Twitter, chiocciola Fondazione LIA e la campagna social che comunicherà le future attività della Fondazione, il lancio del nuovo sito internet e la campagna di raccolta fondi Accedi, accendi un libro. Partecipazione, coinvolgimento e consenso sono indispensabili per crescere in quello che facciamo, spiega il segretario generale. E così abbiamo deciso di realizzare dei segnalibri ispirati al colore e alle geometrie astratte dell'arte contemporanea. Chi vorrà seguirci ed aiutarci potrà andare sul nostro sito alla pagina Cosa puoi fare tu e accendere un libro, segnalandoci quale vorrebbe vedere realizzato come ebook accessibile per un lettore disabile visivo. Se vorrà, potrà raccontarci anche la sua storia con quel libro e noi saremo felici di pubblicarla. Inoltre, chi vorrà potrà dare un ulteriore contributo facendo una donazione. Un piccolo gesto di grande valore. Fondazione LIA ha realizzato la campagna grazie alla collaborazione con Stream Colors, giovane startup milanese che del colore fa la sua missione, realizzando molti progetti grafici per il mondo della moda e dell'arte, e Handy Systems, cooperativa specializzata in trascrizioni braille che si è occupata della stampa. Chiusura ideale dell'evento. Le parole raccolte nelle due occasioni. A Roma, il sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Ilaria Borletti Buitoni, ha detto: «L'IA sta portando avanti una missione civile per il Paese, promuovendo il diritto di leggere, senza distinzioni per tutti. Per il MIBACT, questo progetto è un fiore all'occhiello, perché, parlando di accessibilità alla cultura, si fa promozione della cultura». A Milano hanno parlato i due testimonial, che si sono impegnati a seguire e sostenere il lavoro della Fondazione nel 2015, Chiara Gamberale. A che cosa servono i libri se non a regalarci nuovi orizzonti, a permetterci nuovi sguardi? Ma a volte persino noi che li scriviamo ce lo dimentichiamo. Partecipare ad un reading al buio te lo ricorda, come uno schiaffo che però è una carezza. Altrettanto appassionato è stato Giuseppe Festa, che ha condotto il reading al buio for kids. Ascoltare la piccola Sofia di 9 anni leggere fluidamente e con trasporto alcuni passi del mio libro mi ha lasciato a bocca aperta. Cosa dire? Viva il Braille, viva la Fondazione LIA e tutti quelli che si battono per avere sempre più libri accessibili. Di Salvatore Giannella. Traccia 7. Dall'Adige dell'11 dicembre 2014. Ascolta o leggi. Collana di libri per ipovedenti e dislessici. Prendere in mano un libro e sfogliarlo è un passatempo piacevole, addirittura rilassante. Ma ci sono molte persone che a causa di problemi di vista o disturbi nell'apprendimento fanno fatica a leggere. Basti pensare agli anziani o ai dislessici. Per loro l'approccio alla parola scritta è una sfida impari. È proprio pensando a questi individui che la cooperativa Senza Barriere di Scurelle ha avviato il progetto editoriale Ascolta o Leggi. Con l'aiuto dell'Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche è stata ideata una collana di libri con caratteristiche che agevolano la lettura, ognuno dotato del rispettivo audiolibro. L'iniziativa, per la sua unicità in Italia, è stata finanziata anche dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Gli studenti delle superiori nel 2009 hanno cominciato un percorso di ricerca per identificare gli ostacoli che impediscono ad ipovedenti e dislessici di seguire con gli occhi il flusso della parola scritta. Gli escamotage che rendono i libri della collana estremamente facili da leggere partono già dalla copertina. Pochi colori, fondo bianco, carattere bold e, per i ciechi, il titolo e l'autore serigrafati in braille. Abbiamo applicato una tecnica innovativa che utilizza inchiostri d'alto spessore. In questo modo i puntini sono leggibili ma non fastidiosi per i normodotati, spiega il vice direttore dell'Istituto Marco Franceschini. La collana però non è stata pensata per chi è completamente sprovvisto della vista, anche se l'audiolibro è uno strumento utile per questa fascia di lettori. Il target principale è potenzialmente ancora più numeroso. Dopo i 45 anni, più della metà delle persone deve indossare gli occhiali per leggere, il 5% degli studenti è dislessico. È a loro che questi libri possono servire, precisa Eraldo Musarello, responsabile della cooperativa. Saviano, Fabio Volo, Henry De Luca, Federico Moccia, Giorgio Faletti, Walter Veltroni e Susanna Tamaro sono alcuni degli autori che hanno ceduto gratuitamente i diritti delle loro opere perché venissero stampati senza barriere. All'interno le pagine dei volumi sono stampate in carattere Verdana 16 punti contro il corpo 10, utilizzato mediamente dalla maggior parte delle case editrici. Le lettere hanno aste marcate, la punteggiatura è staccata per essere più visibile e l'interlinea è ampia. Anche la carta è stata scelta per agevolare la lettura, avoriata ed opaca, contro il riflesso. Inoltre si è voluto utilizzare solo le pagine di destra per evitare sovrapposizioni nei casi di dislessia. Ad oggi sono stati stampati 16.000 libri ascolta o leggi, 800 copie per ogni titolo, ma in coda ci sono altri autori di livello disponibili a donare i loro testi per il nobile scopo. Il futuro dell'iniziativa dipende molto dalla risposta delle biblioteche. Questa è un'occasione per ampliare la platea dei lettori, rimuovendo degli ostacoli oggettivi. Per il momento, i volumi della collana si possono acquistare alla libreria Ancora, nella casetta Solidali di via Garibaldi e nel banchetto di via Dordi durante il mercato di Santa Lucia. Traccia 8. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori delle opere di prossima uscita. Litigare fa bene, di Daniele Novara. L'arte perduta della gratitudine, di Alexander McCall Smith. La morte delle api, di Liza O'Donnell. Il corpo umano, di Paolo Giordano. La gondola fantasma, di Gianni Rodari. 11 settembre, di Noam Chomsky. Dove il vento soffia più forte, di Robert Peroni e Francesco Casolo. Ebraismo, di Norman Solomon. Non ancora Madonna, di Alberto Maggi. Il flâneur, di Alberto Castoldi. L'uomo allo stato bradipo, di Flavio Careddu. Il corridore, di Marco Olmo e Gaia De Pascale. Ikea, mito e realtà, di Johan Stenebo. Il palazzo degli incontri, di John Boyne. Illuminati, di Cadmon Adam. Lo specchio del barbiere, di Gianni Simoni. Premiata ditta Sorelle Ficcadenti, di Andrea Vitali. La danza delle ombre felici, di Alice Munro. Il serpente di Dio, di Nikolaj Lilin. La dama rossa, di Giada Trebeschi. Traccia 9. Libri del mese. Giallo d'Avola, di Paolo Di Stefano, a cura di Salvatore Manganaro. È un giallo, un saggio di usi e costumi del contado siciliano e non solo, ambientato realmente sulle pendici dei Monti Iblei. Nel libro tutta la storia è ben amalgamata, un tuffo nella realtà isolana degli anni 50, con ricchi intercalari in dialetto stretto. È un Mattia Pascal in salsa contadina, una galleria di personaggi, dai contadini ammazzati dalla fatica, ai carabinieri sbrigativi, ai sonnolenti magistrati, ai roboanti e onesti avvocati, dal dubbio nasce la conoscenza. La ricostruzione accurata di un clamoroso errore giudiziario, una sinfonia siciliana con la parola d'ordine «parlare quando piscia la gallina», un bel tacer e Salvatore Gallo all'ergastolo. E anche uno spaccato del viscerale senso della famiglia nel bene e nel male. Lo stile è sempre chiaro, svelto, asciutto. Arricchite dal dialetto, molte pagine si trasformano in italo siculo, con avvocati e giornalisti più o meno illuministi. Ma come dice lo stesso autore, Paolo Di Stefano, non si camilleggia. Il vero problema era individuare il dosaggio giusto tra italiano parlato e dialettalità, evitando il più possibile il format a camilleri. Perché ormai, in letteratura, quando si dice Sicilia e per di più in giallo, si dice Camilleri, che è diventato un modello, insieme un tranello da evitare. Non volevo camilleggiare, dunque dovevo far sì che il narratore si confondesse e insieme si distinguesse dai tanti personaggi che parlano. La storia. Avola, 6 ottobre 1954. In una masseria di montagna ricca di non pochi terreni ed armenti convivono le famiglie di Salvatore e Paolo Gallo, fratelli. si odiano quotidianamente e metodicamente, liti ripetute che coinvolgono mogli e figli, sedate a fatica dai vicini, futili motivi di rancore e dispetto. È l'alba di un giorno di lavoro, quando Paolo sparisce. Restano di lui un basco e qualche macchia di sangue sul terreno. L'incriminazione è facile. La galera pronta per Salvatore e suo figlio Sebastiano, analfabeti e in più confusi. Intervengono a loro difesa due abilissimi avvocati, i due principi del foro di Siracusa, i quali sanno dare gambe legali alla spontanea versione difensiva, che Paolo è scomparso volontariamente e la moglie ha inscenato un omicidio. Si apre così un legal thriller in terra contadina che trova il suo diapason nei processi e si articola nelle vite quasi ubriacate dalla vicenda, amori ed inganni, emigrazioni e ritorni, ribellione e mansuetudine, in centinaia di indizi raccolti e falsificati da una parte e dall'altra, testimonianze ed avvistamenti acclarati e smentiti di volta in volta. Un inestricabile labirinto di verità e menzogna. Silenzi, rivelazioni, colpi di scena, rovesciamenti dopo che la giustizia monstre ha macinato più vite. Leggendo questo romanzo verità sul morto vivo di Avola, così venne denominato, che restituisce il sapore di un'epoca e di un mondo a sé, non ci si accorge affatto che lo sfondo storico è il tempo del boom economico, della modernizzazione dell'Italia, che cominciava l'epoca della televisione, degli elettrodomestici e delle autostrade. Il caso Gallo scorre infatti giudiziariamente magmatico e narrativamente velocissimo, pieno di violenza, sofferenze ed arcaica sopraffazione, ma anche di risvolti comico-grotteschi tra il 1954 e il 1961. Ed è appunto questa inavvertenza che l'avventurosa storia giudiziaria racconta tra verità di cronaca e finzione, cioè a dire quanto poco le cose luccicanti del miracolo economico influirono allora nella civilizzazione italiana. E soprattutto racconta, con una secchezza realistica che si trasforma senza bisogno di aggiunte in acuta profondità analitica, quella specie di analfabetismo dell'anima o della psiche che vieta ogni coscienza di sé, vero lascito antropologico di secoli di depressa arretratezza che ancora oggi può spiegare il tanto di barbarico, feroce e precivile nei casi di cronaca nera familiare italiana. Giallo d'Avola ha vinto l'84esima edizione del premio Viareggio. Questo è il giudizio della giuria del Viareggio. Una storia vera che si fa romanzo e che sembra concepita dalla migliore fantasia pirandelliana, tanto paradossale quanto vera, fatta di odi implacabili, di vite spezzate tra l'indifferenza e il pregiudizio, consumate in catene carcerarie ingiuste. Di Stefano ha saputo creare la giusta atmosfera di aspettativa e mostrarci un realistico spaccato di vita agricolo montanara in Sicilia. Paolo Di Stefano è nato ad Avola, Siracusa, nel 1956. È inviato del Corriere della Sera, ha pubblicato inchieste e romanzi. Oltre a Giallo d'Avola, Di Stefano è presente nel nostro catalogo con numero di catalogo 54.336, Baci da non ripetere. Numero di catalogo 76.305, Aiutami tu. Numero di catalogo 80.080, Nel cuore che ti cerca. Fonti: www.sellerio.it, www.salonelibro.it. Libri del mese. Ragazze di campagna, una guida alla liberazione delle giovani donne, a cura di Francesca Ferraro. Caso letterario del 2013. Ragazze di campagna, edito dalla casa editrice Elliot. Non è l'opera prima di una giovane scrittrice inglese, ma una riedizione di un memoir pubblicato già nel 1960. La storia editoriale del libro è avvincente quasi quanto le vite narrate dall'autrice, perché I ragazzi di campagna fu ostacolato, censurato e addirittura messo al rogo perché sessualmente esplicito in alcuni paesi, tra cui l'Irlanda, paese d'origine della scrittrice, ad opera delle varie comunità conservatrici immerse in una morale bigotta e paesana, la stessa morale che Edna accusa e ridicolizza nella sua storia. Edna O'Brien, questo è il nome della scrittrice che oggi ha 83 anni, è nata in un villaggetto di campagna nell'Irlanda dell'Ovest, Tuamgrannie, 3 alimentari, 27 pub e nessuna biblioteca. Conosciuto nel resto d'Irlanda solo perché lì vicino sorge la chiesa più antica dell'isola. Cresciuta da una madre dal carattere forte e severo, viene mandata a studiare in un collegio di suore, dove si diploma in farmacia. A 24 anni si sposa, nonostante il parere contrario dei genitori, con un uomo molto più grande di lei, a sua volta già sposato e divorziato, e si trasferisce a Londra, città da cui non andrà mai più via. La sua penna è tutt'oggi attiva e prolifica, ed accanto alla produzione di romanzi c'è l'approfondimento e la riscrittura delle biografie di alcuni illustri colleghi del passato, tra cui Joyce e Byron. In Ragazze di campagna la scrittrice racconta, mascherando il tutto da una sottile vena romanzesca, la sua vita nel piccolo paesino che le ha dato i natali. La storia, a tratti fredda, cinica e spudorata, viene censurata per la franchezza con cui l'autrice fa il ritratto della vita sentimentale e sessuale dei suoi personaggi, ben lontani dalla morale cattolica del tempo. Questa disinibizione, unita ad un'estrema franchezza di scrittura, invece di portarla alla ribalta, la fa finire in cura da uno psicologo perché viene appunto considerata un personaggio troppo estremo e fuori dagli schemi. L'incontro con lo psicologo, però, invece di aiutarla a tornare sui binari della brava donna di casa, la conduce ad aprire altre porte della propria ricerca, spingendola a continuare a scrivere e a farsi portavoce dei problemi delle donne. Ragazze di campagna è il primo capitolo di quella che negli anni diventerà, insieme con La ragazza dagli occhi verdi e Ragazze nella felicità coniugale, la trilogia delle Country Girls, questo il titolo originale del libro. La sua scrittura è sempre tesa verso la ricerca dell'esatta sfumatura interiore, l'attenzione per il dettaglio della vita quotidiana e la predilezione per un tipo di donna ben diversa dai canoni del tempo. Una donna che non è mai completamente servile e gradevole, ma che nasconde un lato ribelle, curioso e a volte addirittura meschino. Ragazze di campagna, libro ironicamente dedicato a mia madre, è la storia della giovinezza di Kathleen, del suo rapporto con l'amica Baba, amata odiata compagna d'avventure, la morte dell'adorata mamma e il conflitto con il padre ubriacone. È la storia della povertà e dell'ignoranza dell'ambiente natale, del passaggio in un collegio e della fuga e la nuova vita da ragazza indipendente in città. Nell'arco del tempo di crescita della protagonista del romanzo c'è la scoperta del sesso e dell'amore, delle attese e delle delusioni, della comprensione d'essere diversa dalle altre, di andare oltre l'apparenza, l'affettazione e la gentilezza a tutti i costi. La bellezza di questa storia è la completa assenza di colpi di scena. È infatti la narrazione dell'adolescenza di due amiche, due ragazze di campagna che sognano l'indipendenza e la conquistano a costo dell'approvazione della famiglia. La O'Brien ha raccontato di aver scritto il libro in 3 settimane, subito dopo aver lasciato per la prima volta il suo piccolo paese in Irlanda. Londra e la lettura di Hemingway furono per lei le due rivelazioni che ruppero gli argini di questa scrittura così accorata eppure lucida, di questa fotografia sulla vita che è stata. Un romanzo di formazione, potremmo dire, della formazione di una vita in continuo divenire, di una vita che scardina la morale per costruirne un'altra più forte basata sulle esperienze, sulle perdite e sulla voglia di ricominciare. Dalla prima pubblicazione 1960 sono passati più di 50 anni, ma l'avventura di Kathleen è ancora fresca, nervosa e palpitante. Le sue avventure e la sua formazione possono essere rilette in chiave moderna senza che nessuna parola stoni con il contesto attuale. Pagine sempre attuali e liquide, pronte ancora oggi a macchiare le coscienze troppo bigotte di una società in continua evoluzione. La O'Brien si è fatta, attraverso la propria vita e la propria poetica, portavoce del mondo delle donne in modo così sublime da essere definita da Philip Roth, dalla Marrow e da molti altri scrittori la più dotata tra le scrittrici contemporanee di lingua inglese. Così dotata da ricevere premi e riconoscimenti per il suo lavoro, da tenere lezioni e conferenze nelle più prestigiose università americane e da essere considerata paladina della libertà individuale. Questa ragazza di campagna, per fortuna, ne ha fatta di strada. In tutti i nostri centri di distribuzione e sul sito del libro parlato è possibile trovare i seguenti titoli: Ragazze di campagna, codice 85694. La ragazza dagli occhi verdi, codice 85680. Virginia, codice 48528. Di prossima pubblicazione, il libro Lungo il fiume, codice 86139. Fonti: www.wikipedia.it, www.ilgiornale.it, www.veritifair.it. Numero di catalogo 83.176, durata 1.864 minuti.
Massimo Cotto. Il grande libro del rock e non solo. Musica per tutti i giorni dell'anno. Burr 2011. Dal rock al pop, dal jazz al soul, dalla canzone d'autore a quella psichedelica, rap, punk, fino alla chanson francese. C'è tutta la musica che potreste desiderare in questo almanacco di suoni e visioni, che offre una manciata di curiosità e primizie per ogni giorno dell'anno. Ma in queste pagine troverete anche molto altro. Ho sempre pensato, dice Massimo Cotto, che esista un lennoniano campo di fragole dove gli amanti del rock possano fare un picnic con certe frange del cinema, della poesia, della letteratura, del teatro, della pittura, dello sport. Non si vive di un solo respiro, ma di polmoni diversi. In un lunario di vere prelibatezze, i grandi che hanno fatto grande la musica con le loro storie, le leggende, le canzoni, gli album imperdibili e i concerti, convivono accanto alle tele di Schifano, ai fumetti di Bonvi e Pazienza, alla comicità di John Belushi, ai record di Marco Pantani. Il risultato sono 999 voci che in 365 date racchiudono il mondo della musica, la sua cultura, il mood. Massimo Cotto è nato ad Asti, sotto il segno del rock, lo stesso giorno di Joe Cocker, Cher e Renato Carosone. Morirà il giorno in cui la sua squadra del cuore, il Torino, vincerà nuovamente lo scudetto. Per questo, a buona ragione, si ritiene immortale. Con Burr ha pubblicato We Will Rock You, 2009.
Numero di catalogo 83.176. Numero di catalogo 83.793. Durata 1.009 minuti. John Grisham, I contendenti. Traduzione di Nicoletta Lamberti. Edizione Mondadori 2011. Oscar Finley e Wally Figg sono due avvocati di Chicago, soci da 20 anni in un piccolo studio legale, sempre sull'orlo del fallimento. Litigiosi come una vecchia coppia, cercano di rimediare i clienti come possono, per lo più offrendo la loro consulenza su misura in divorzi lampo o alle vittime dei frequenti incidenti d'auto all'incrocio vicino al loro ufficio. I due tirano avanti più o meno dignitosamente, nella speranza di fare prima o poi il colpo grosso e di imbattersi in una causa che li renda finalmente ricchi. Il tran-tran viene bruscamente stravolto il giorno in cui da loro irrompe David Zink, giovane e rampante avvocato che fino a poche ore prima lavorava in uno dei più rinomati studi legali della città. Stanco dei ritmi massacranti e deciso a cambiar vita una volta per tutte, David non si è presentato in ufficio. Si è preso una sbronza colossale e, per una serie di circostanze fortuite, è arrivato lì chiedendo di essere assunto. Sembra decisamente un segno del destino, perché proprio in quei giorni, ai tre, si presenta l'opportunità della vita. Un caso scottante che riguarda un'importante industria farmaceutica e che può farli diventare finalmente ricchi. A quanto pare, fama e soldi sono dietro l'angolo. Ma è tutto troppo bello per essere vero e quasi senza rendersene conto, Oscar, Wally e David si troveranno alle prese con un processo che rischia di stritolarli, dove sono in gioco miliardi di dollari e in cui i più agguerriti avvocati dei migliori studi legali si sfidano in una guerra all'ultimo sangue. Ancora una volta John Grisham conferma le sue straordinarie doti di scrittore nel raccontare, da vero maestro, una storia di piccoli avvocati alle prese con un grande caso giudiziario, e lo fa aggiungendo ai classici ed inconfondibili elementi del legal thriller un pizzico di umorismo. Il divertimento è garantito. John Grisham, I lunga OHN, Grisham, è autore di 23 romanzi, un saggio, una raccolta di racconti e due libri per ragazzi. È nel comitato dell'Innocence Project di New York ed è presidente del comitato del Mississippi Innocence Project alla facoltà di legge dell'University of Mississippi. Vive in Virginia e in Mississippi. Numero di catalogo 83.793. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. John Grisham, 67.625, Il Testamento. 67.614, L'Avvocato di Strada. 64.998, La Giuria. 74.804, Il Rapporto Pelican. 71.014, La Casa Dipinta. 69.116, I Confratelli. 69.671, La Convocazione. 70.891, Fuga dal Natale. 72.681, L'Allenatore. 76.057, Il Broker. 77.848, Innocente. 82.342, Ritorno a Ford County. 82.533, Io Confesso. 82.788, La prima indagine di Theodore Boone. 84.137, Calico Joe. 84.676, L'ex avvocato. 85.690, L'ombra del sicomoro. 85.615, L'uomo della pioggia. Numero di catalogo 84.890, durata 782 minuti.
Manel Loureiro, Apocalisse Z, Traduzione di Claudia Marinelli. Prima edizione TEA 2 marzo 2012. A 30 anni, è un avvocato. Vive in una cittadina della Galizia. Come tutti, apprende la notizia dalla televisione. In una piccola repubblica del Caucaso, un gruppo di guerriglieri ha preso d'assalto una base militare russa. Un atto terroristico in una delle zone più turbolente e instabili del pianeta. Così sembra. Ben presto, però, si insinua il sospetto che sia successo qualcosa di più grave, qualcosa di irrefrenabile. Un'esplosione atomica, un virus. Tra lo sconcerto generale, la Russia annuncia la chiusura delle proprie frontiere e nel giro di pochi giorni tutti i paesi dell'Unione Europea fanno lo stesso. Intere città vengono isolate e messe in quarantena. Entra in vigore la legge marziale. Ma è tutto inutile. Ormai niente è più come prima. Non c'è elettricità, manca l'acqua potabile, la benzina è finita, gli scaffali dei negozi sono vuoti. Nessun uomo gira per le strade. Perché chi lo fa non è più un uomo, è diventato uno zombie. Ha 30 anni, è un avvocato, vive in una cittadina della Galizia. E forse è l'unico sopravvissuto all'Apocalisse Z.
Numero di catalogo 84.890. Numero di catalogo 85.132. Durata 1071 minuti.
Nobody di Charlotte Link. TEA Edizioni 2012. A Scarborough, una località di mare nello Yorkshire, viene trovato il corpo di una studentessa brutalmente assassinata. Per mesi la polizia brancola nel buio alla ricerca non solo di un autore, ma anche di un movente. Fino a quando un nuovo omicidio scuote gli ambienti della cittadina. Questa volta la vittima è una donna anziana. Le modalità dell'assassinio, tuttavia, sono le stesse e la poliziotta incaricata delle indagini si convince che il nesso tra gli omicidi sia da ricercare nel passato delle due famiglie e, con l'aiuto di un diario trovato per caso, si imbatte in una vicenda accaduta più di mezzo secolo prima, quando in paese era arrivato, insieme agli sfollati da Londra durante i bombardamenti, un bambino di 5 anni apparentemente orfano, ritardato e che si era subito attaccato a una ragazzina di poco maggiore. Brian era il suo nome. Questo era tutto ciò che si sapeva di lui. Da tutti era stato battezzato Nobody e da tutti era stato maltrattato per anni, atrocemente. A Scarborough tutti avevano cercato di dimenticare questa brutta storia. Ma ognuno, in cuor suo, sapeva che un giorno o l'altro sarebbe saltata fuori. Charlotte Link, nata a Francoforte, è tra le scrittrici tedesche di oggi di maggior successo. Ha cominciato a scrivere a 16 anni e il suo esordio è stato fortunatissimo. Da allora i suoi libri, alcuni dei quali trasposti in fiction televisive, raggiungono sempre i primi posti delle classifiche tedesche dei libri più venduti. Deve la sua fama soprattutto a una straordinaria capacità di indagare la complessità della psicologia umana e di descrivere la difficoltà delle relazioni sentimentali, tratteggiando personaggi indimenticabili e ricostruendo con particolare delicatezza lo spirito di luoghi ed epoche presenti e passate. Tra i suoi titoli più famosi, La casa delle sorelle, La donna delle rose, Profumi perduti e Il peccato dell'angelo.
Numero di catalogo 85.132. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Charlotte Link, 72.687, La casa delle sorelle, 73.357, Alla fine del silenzio, 75.308, L'uomo che amava troppo, 85.118, Venti di tempesta, 82.457, Quando l'amore non finisce, 84.100, Nemico senza volto, 84.165, L'ultima traccia, 84.231, L'isola, 84.283, Il peccato dell'angelo, 85.107, Una difficile eredità. 85.132, no body. 85.131, oltre le apparenze. 85.130, profumi perduti. Numero di catalogo 85.203, durata 2.429 minuti.
Luigi Natoli, I Beati Paoli, Flaccovio Editore, 2010. Settembre 1713. Cavalcando il suo scheletrico ronzino, lo spadone al fianco, Blasco di Castiglione, cuore tenero, buon tempone, testa calda, fa il suo ingresso a Palermo. Volendo scoprire il segreto della sua nascita, incontrerà Don Raimondo della Motta, che pur di cingere la corona ducale ha commesso ogni tipo di crimine, la splendida e turbolenta Donna Gabriella, che sa cosa vuol dire amare fino a morire, lo sbirro Matteo Lovecchio, campione di scelleratezza, Violante, bella come un sogno di purezza, il misterioso Coriolano della Floresta. Scoprirà una città di palazzi arabi, di chiese spagnole, di fortezze normanne con i suoi quartieri e le sue catacombe, dove si riunisce la setta dei Beati Paoli. Nato a Palermo nel 1857, Luigi Natoli, a 17 anni, iniziò a collaborare con il Giornale di Sicilia. La precoce vocazione letteraria fu consacrata dalla pubblicazione del romanzo I Beati Paoli, oggi riconosciuto come il suo capolavoro, ma la sua produzione è vasta e spazia dalla narrativa alla storia alla poesia.
Numero di catalogo 85.203. Numero di catalogo 85.218, durata 399 minuti.
L'inferno sono gli altri, di Silvia Giralucci, edizioni Mondadori 2011. Padova, una città colta, borghese, apparentemente tranquilla, negli anni 70 diventa il crocevia delle trame eversive nere e rosse che insanguinano il paese. È un laboratorio unico in Italia di violenza diffusa e di illegalità di massa. Guerriglie urbane, notti di fuochi, aggressioni e gambizzazioni. E all'università occupazioni, lezioni interrotte, aggressioni, intimidazioni, minacce. È proprio nella città veneta che il 17 giugno 1974 le Brigate Rosse fanno le loro prime vittime. Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola, uccisi durante un'irruzione nella sede dell'MSI di via Zabarella, solo perché avevano rifiutato di farsi incatenare. Quello che per le BR fu il salto del fosso, dalle azioni dimostrative agli omicidi, per una bambina di 3 anni fu l'inizio di un vuoto affettivo, materiale, sociale e anche politico. Un vuoto che per anni l'ha paralizzata. Quasi 40 anni dopo, quella bambina ha sentito il bisogno di elaborare il suo antico lutto attraverso la domanda che ogni vittima si pone: perché? Cercando la risposta non nella singola vicenda umana e familiare, ma nello spirito di un'epoca in cui per la politica valeva la pena di morire o rischiare di rovinarsi la vita. Sulle tracce delle passioni, degli ideali, delle tempeste che animavano la sua città, Silvia Giralucci ha incontrato alcune persone che da una parte e dall'altra hanno vissuto quegli avvenimenti in prima persona e le cui storie, antitetiche e inconciliabili, formano un mosaico di memorie divise. Cecilia, la sfrontata ragazza dello yoga, che di quel tempo rimpiange l'ironia e la voglia di cambiare il mondo. Il suo nemico giurato, Guido Pitter, insigne docente ed ex partigiano, divenuto bersaglio degli studenti e della violenza estremista. Pietro Calogero, il magistrato che condusse l'inchiesta 7 aprile e fece arrestare i vertici dell'autonomia operaia organizzata, sospettati di collusione con le BR. L'infame Antonio Romito, il sindacalista che dopo l'assassino di Guido Rossa passò da potere operaio al PC e collaborò con la giustizia. Pino Nicotrì, il giornalista accusato di essere uno dei telefonisti nei giorni del sequestro Moro. E poi, in colloqui più sofferti e difficili, ex autonomi che hanno conosciuto la durezza del carcere, ma non si sono pentiti. Nella ricerca delle ragioni dei sovversivi che volevano fare la rivoluzione e nel racconto delle prove di coraggio di chi per contrastarli ha messo a repentaglio la propria vita, è riconoscibile il tentativo di ricucire lembi di una ferita privata, che però può essere un modo per curare anche le tante aperte da allora sul corpo della società italiana. Silvia Giralucci, Padova, 1971. Giornalista, è stata addetta stampa di diversi teatri veneti e dell'attore Marco Paolini. Redattrice al cnnitalia.it, sito italiano dell'emittente televisiva americana, e al Mattino di Padova. Ha collaborato con l'ANSA, Il Sole 24 Ore e altre testate. Nel 2005 ha vinto il premio Under 35 dell'Ordine dei giornalisti del Veneto. Sposata e madre di due bambini, attualmente lavora a Venezia, dove si occupa della comunicazione istituzionale della Giunta regionale del Veneto, ed è redattrice di Ristretti Orizzonti, la rivista del carcere padovano Due Palazzi. Come regista ha firmato il corto Noi Altri, 2008, e sta girando il documentario Con i loro occhi.
Numero di catalogo 85.218. Numero di catalogo 85.382. Durata 370 minuti.
Rita Bosso. Memorie di Amalie. Ponza, 1734-1868. Edizioni Demian, 2010. Anche le voci hanno un nome. Di più, la voce di un libro può essere un nome. Quella che vibra in queste pagine si chiama Amalia. Ma non si tratta di una sola persona, perché di Amalia qui ce ne sono diverse. Sono donne fedeli ad un rito che attraverso la scrittura fonde cuore, anima e memoria. Sono donne di una stessa famiglia che di generazione in generazione mettono l'una nelle mani dell'altra un diario, un quaderno segreto con cui raccontare gli episodi grandi e piccoli nell'isola di Ponza. Una girandola di femminilità che sembra un passaparola, una giostra di scorci e momenti che solcano il tempo e che danno forma ad un viaggio di scoperta. La scoperta di quante voci possa avere un diario, di quanti punti di vista possano vivere in una stessa carta e di quanti siano i modi per esprimere un sentimento di appartenenza ad una terra che diventa specchio di chi la abita e madre del racconto di se stessa. Irrorato da uno stile morbido ed esatto, questo libro rivela da subito una sorprendente scorrevolezza. È come se fossimo in un film. Ci scopriamo immersi nelle movenze di uno sguardo sempre uguale e sempre diverso. Perché la voce di un libro può essere un nome di donna. Rita Bosso, 1959, vive tra Ischia, Ponza e Roma, dove insegna matematica e fisica. Memorie di Amalie è la sua prima opera di narrativa.
Numero di catalogo 85.382. Numero di catalogo 85.387. Durata 460 minuti.
Jean-Marcel R. Il mistero Sherlock. Edizioni Clichy 2013. Holmesiano. Mammifero bibliofilo che ha dedicato la sua passione a Sherlock Holmes. Gli specialisti, all'università e in manicomio, distinguono svariate categorie di holmesiani. I livelli dall'1 al 3 indicano gli appassionati del detective inglese creato da Arthur Conan Doyle nel 1887. Costoro amano leggere e rileggere i 4 romanzi e i 56 racconti che formano il canone holmesiano. Tengono d'occhio l'uscita in libreria degli innumerevoli pastiche dedicati a Holmes e non disdegnano di avventurarsi nelle inchieste dei suoi concorrenti, Hercule Poirot o Harry Dixon. In sintesi, a parte la tendenza un po' insopportabile a esclamare in ogni circostanza «elementare, mio caro Watson», si tratta di gente inoffensiva. Ma i Ringen, Svizzera. I pompieri liberano l'accesso all'hotel Baker Street. Il caratteristico edificio è rimasto tagliato fuori dal mondo per 3 giorni a causa di una valanga. Nessuno immagina che dietro la porta chiusa si celi una vera e propria ecatombe. Allineati nella cella frigorifera riposano infatti i cadaveri di 10 accademici riunitisi nell'albergo su invito dell'eminente professor Bobo per un seminario su Sherlock Holmes. Alla chiusura del convegno, il professor Bobo avrebbe dovuto assegnare la prima cattedra di Holmesologia alla Sorbona, il genere di posto per cui si è disposti a uccidere. Un originalissimo omaggio ad Arthur Conan Doyle, autentico canone dei 10 professori che lo citano alla stregua dei teologi con la Bibbia e Agatha Christie. Uno sguardo ironico e a tratti tagliente sul piccolo mondo universitario. Un concentrato di umorismo, leggerezza e mistero, col ritmo incalzante di un invito a cena con delitto e uno stile sopra le righe che riuscirà a strapparvi ben più di una risata. Jean-Marcel R. J-E-A-N-M-A-R-C-E-L E RRE, che si firma JMR, è nato nel 1971 a Perpignan. Il mistero Sherlock è il suo 4º romanzo dopo Prenez soin du chien 2006, strampalata inchiesta che ha per protagonisti gli inquilini di 2 immobili confinanti, Made in China 2006, avventure di un cinese nero alla ricerca delle sue origini, e Serie Z 2010, omaggio all'universo pazzoide del cinema di serie B. Attualmente vive a Montpellier e insegna francese in un liceo di Sète.
Numero di catalogo 85.387. Numero di catalogo 85.388, durata 263 minuti.
Santo Piazzese, blues di mezz'autunno, editore Sellerio, 2013. Lorenzo Lamarca, lo svagato detective dei gialli palermitani di Santo Piazzese, si trova ad Erice, ad un workshop del Centro Ettore Majorana. Mentre gironzola qui e là in cerca di riparo dalla inesorabilità del sole e dei colleghi, fa un incontro inatteso. L'amico dei primi anni di biologia, Rizzitano, si chiamava, ed era sempre stato capace di navigare tra uomini e donne, quanto la marca era impacciato. La rievocazione inevitabile si impunta su una zona della memoria evidentemente sensibile. L'isola della spada dei turchi. E qui cambia la scena. L'ironia e il parlare per allusione e contrasti, tipici della spavalderia autocritica del personaggio, si modula a poco al tono del ricordo. La mente torna agli inizi di Lamarca, il ritratto del personaggio da giovane.
un pugno di anni di tanto tempo prima, studente alle prime armi, il suo professore, per studiare certi pesci, lo imbarcava su un peschereccio, il Santa Ninfa. Navigando con gente di mare, gli era piaciuto scoprire cose immaginate sui libri di scienze e di avventura, ma una volta si era invaghito di un'isola della costa siciliana, la Spada. Ci vivevano gli stravaganti, così gli isolani chiamavano la colonia di individui finiti là, ognuno venuto da lontano, ognuno per ragioni diverse, qualcuno a viverci stabilmente, altri a ricercare periodicamente se stessi. Gravitavano intorno a un bar dal nome incongruo, fondato nel dopoguerra da un friulano precipitato in quello scoglio insieme alla moglie bellissima. Ma non si può dire che fossero un gruppo, sembrando tutti lasciati lì alla risacca della vita. O così piace immaginare alla Marca, che comincia a carezzare discretamente le storie e i segreti di quel pezzo di mondo, così angusto per i corpi e sconfinato per le menti, che lo illude che il suo centro autentico sia lì, fino a quando un fatto vero vi precipita e un segreto vero si squarcia, come se la Marca l'avesse desiderato e temuto insieme per molto tempo. In questo lungo racconto di mare e di costa, calibratissimo tra l'ironia, la nostalgia e la tensione, si narra insieme la formazione di un uomo e la nascita di un personaggio, l'una attraverso l'altra, reciprocamente, esercizio di letteratura e di letteratura sulla letteratura, il cui cuore pulsante potrebbe essere la forza ambigua del mistero, di cui si spera e si teme la soluzione. Santo Piazzese, biologo, è nato a Palermo dove vive e lavora. Con questa casa editrice ha pubblicato I delitti di via Medina Sidonia, 1996, La doppia vita di M. Laurent, 1998, e Il soffio della valanga, 2002, tutti raccolti anche nel volume della collana Galleria, Trilogia di Palermo, 2009.
Numero di catalogo 85.388. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Santo Piazzese, Il soffio della valanga. Numero di catalogo 85.401, durata 882 minuti.
Antonella Lattanzi, Prima che tu mi tradisca, edizione Einaudi 2013. Giovanni Cipriani era appena nato quando è sopravvissuto per miracolo al bombardamento di Bari del 43. Ma quel disastro sembra avere lasciato in eredità alle sue figlie una specie di infezione che le ha danneggiate per sempre, votandole al tradimento. Diversissime, segnate da segreti che le rendono al tempo stesso complici e rivali, Angela e Michela si muovono tra una Bari che dietro l'apparente rinascita brucia come il suo Petruzzelli e una Roma sfibrata divenuta temporaneo rifugio. La loro vita di ragazze, poi donne, è condizionata dall'attrito fra la bellezza di Angela e la timidezza aggressiva di Michela. Un conflitto che non si scioglie nemmeno quando la prima svanisce e l'altra assapora la possibilità di diventare padrona del campo. In un balletto atroce e divertentissimo di bugie, accuse e finzioni, Prima che tu mi tradisca, mette in scena tutto l'amore e lo squallore che si annida nelle relazioni di una famiglia in cui si conosce un solo modo per stare insieme: farsi del male. Antonella Lattanzi è nata a Bari nel 1979, vive a Roma. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato Devozione, 2010.
Numero di catalogo 85.401. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Antonella Lattanzi, 82.375. Devozione. Numero di catalogo 85.403. Durata 395 minuti.
Antonio Scurati, Il padre infedele. Edizione Bompiani 2013. Forse non mi piacciono gli uomini. Il giorno in cui tua moglie, all'improvviso, scoppia a piangere in cucina è una piccola apocalisse. Uno di quei giorni in cui la vita va in frantumi ma giunge anche per un attimo a dire se stessa. E allora Glauco Revelli, chef in un ristorante blasonato, maschio di 40 anni, padre di una figlia di 3, va alla ricerca della propria verità di uomo. Dall'ingresso nell'età adulta, l'innamoramento, la costruzione di una famiglia, la nascita e l'accudimento di una figlia, fino al disamore della moglie, che gli si nega dal momento del parto, e al ritorno feroce degli insaziabili demoni del sesso, tutto è passato in rassegna dal suo sguardo implacabile e commosso. Con Il padre infedele, Antonio Scurati scrive il suo libro più personale e infiammato dal tono accorato della confessione e al tempo stesso il romanzo dell'educazione sentimentale di una generazione. Antonio Scurati è ricercatore all'Università Yulm di Milano, dove insegna lettere contemporanee e scrittura creativa. Editorialista della Stampa, ha pubblicato i romanzi Il rumore sordo della battaglia, 2002, premi Fregene, Chianciano e Kilgren. Il sopravvissuto, 2005, con cui ha vinto la 43esima edizione del premio Campiello. Una storia romantica, 2007, premio Super Mondello. Il bambino che sognava la fine del mondo, finalista al premio Strega 2009, e La seconda mezzanotte, 2011. I saggi Guerra, rappresentazioni e culture nella tradizione occidentale, 2003, La letteratura dell'inesperienza, 2006, Gli anni che non stiamo vivendo, 2010, Letteratura e sopravvivenza, 2012, e Dal tragico all'osceno, 2012. Insieme a Lorenzo Scurati ha realizzato il documentario La stagione dell'amore, 2010. I suoi romanzi sono tradotti in molte lingue straniere.
Numero di catalogo 85.403. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Antonio Scurati, 76.477, Il sopravvissuto, 79.504, Una storia romantica, 83.462, La seconda mezzanotte. Numero di catalogo 85.416, durata 509 minuti.
Dulce Maria Cardoso, Il ritorno, edizione Feltrinelli 2012. Rui ha 15 anni e non capisce perché sono dovuti partire così tardi. È l'ultimo aereo che lascia l'Angola prima dell'indipendenza e c'è una confusione tremenda. Gli ex coloni portoghesi quasi fanno a botte per andare via. Rui non sa come fare con la madre e la sorella e papà non arriva. Rui non ha mai visto la madre patria. Quando scendono dall'aereo fa freddo. In Angola il freddo non esisteva. L'albergo di lusso dove li sistemano insieme a una massa di profughi delle ex colonie è strano. Sono tutti gentili ma distanti. Sembrano in imbarazzo di fronte a loro. E papà non arriva. Rui non sa come fare. Non sa come fare con la madre malata, con le pasticche che non si trovano, con le crisi che incombono. Non sa come fare con la sorella che per integrarsi dimentica la vita di prima. Non sa come fare con la moglie del portiere che lo guarda con quegli occhi. Non sa come fare con la professoressa nuova che tratta lui e i suoi compagni angolani da deficienti. Ma papà, quando arriva? L'ultimo straordinario romanzo di Dulce Maria Cardoso sui retornados dalle ex colonie dopo la rivoluzione dei garofani. Con precisione narrativa e chiarezza di stile ammirabili, l'autrice ci svela un Portogallo in piena restaurazione post-dittatura. Una vicenda intensa, drammatica, raccontata attraverso gli occhi di un bambino, di ritorno in patria, che traccia una radiografia anche linguistica di un paese ancora intorpidito e forse frustrato dal recente capovolgimento storico. Dulce Maria Cardoso, D, U, L, C, E, M, A, R, I, A, C, A, R, D, O, S, O. È nata in Portogallo nel 1964, ma ha trascorso parte della sua infanzia in Angola. Tornata in Europa, si è stabilita a Lisbona e ha iniziato a scrivere soggetti cinematografici e racconti. Il suo primo romanzo, Campo di Sangue, Voland 2007, ha ricevuto il prestigioso Grande Premio a Contese de Romance. Nel 2009 le è stato assegnato il Premio Letterario dell'Unione Europea per Le mie condoglianze, Voland 2007. Sempre per Voland ha pubblicato il suo terzo romanzo, Il compleanno, nel 2011.
Numero di catalogo 85.416. Numero di catalogo 85.620, durata 646 minuti.
Ethan Cross, Il castigo degli innocenti. Edizione Newton 2014. Francis Ackerman è fuggito da un ospedale psichiatrico di massima sicurezza. Il suo unico obiettivo è uccidere, e i più deboli sono le sue prede preferite. Adora giocare con le sue vittime, e prima di concedere loro la morte, gli piace vederle agonizzare. Poi fugge nella notte, lasciando dietro di sé una scia di sangue e terrore. Marcus Williams, invece, è un ex poliziotto tormentato da un passato difficile. È sempre dalla parte degli indifesi, ma è spietato con i nemici. Ha appena ereditato una tenuta nel Texas meridionale e finalmente conta di lasciarsi alle spalle i suoi incubi e iniziare una nuova vita. Ma il destino gli farà incontrare Ackerman, perché solo un uomo come Marcus può fermare il folle assassino prima che colpisca ancora. E così, suo malgrado, Marcus si ritroverà al centro di un gioco sanguinoso e spietato, in cui per stanare il nemico dovrà sottostare alle sue regole. Ma presto scoprirà che Ackerman non è l'unico a volerlo morto. Ethan Cross, E-T-H-A-N-C-R-O-S-S, è lo pseudonimo di uno scrittore che vive nell'Illinois con la moglie e due figlie. A differenza dei suoi compagni di classe, da piccolo Ethan Cross dichiarava di non voler diventare un poliziotto o un pompiere. Desiderava solo scrivere le storie di poliziotti e pompieri. E il suo sogno si è realizzato. Il castigo degli innocenti, primo romanzo di una fortunata serie, è diventato un bestseller negli Stati Uniti. Per saperne di più, www.ethancross.com.
Numero di catalogo 85.620. numero di catalogo 85.624, durata 747 minuti.
Andrés Pascual, Il canto delle parole perdute, edizione Corbaccio 2012. Nagasaki, agosto 1945. Kazuo, un ragazzo occidentale adottato da una famiglia giapponese, e Yunko, figlia di una maestra di Ikebana, si sono ripromessi di incontrarsi su una collina per suggellare il loro amore adolescente con un haiku. Pochi minuti prima dell'appuntamento, la bomba atomica trasforma la città intera nell'inferno. Tokyo, febbraio 2011. Emilian Zack, architetto svizzero in crisi, funzionario delle Nazioni Unite e sostenitore dell'energia nucleare, conosce una gallerista di arte giapponese ossessionata dall'idea di rintracciare il primo amore della nonna. Due storie parallele, destinate a incrociarsi in un finale che sorprende. Un libro commovente sulla forza dell'amore, capace di superare ogni cosa. Una storia di speranza e determinazione, di abbandono e di coraggio. Un romanzo sull'importanza di non dimenticare le tragedie del passato per affrontare le sfide del presente e scrivere il nostro futuro. Andrés Pascual, Andrés Pascual, Logroño, 1969. Riesce a conciliare la sua professione di avvocato con la sua vocazione di scrittore. Dirige la Aula de Cultura di Rarioia, tiene conferenze ed è spesso ospite di trasmissioni radiofoniche. La musica che suona con il suo gruppo rock e i suoi viaggi in tutto il mondo sono la prima fonte di ispirazione per i suoi romanzi.
Numero di catalogo 85.624. Numero di catalogo 85.629, durata 532 minuti.
Paolo Di Stefano, Giallo d'Avola, edizione Sellerio Palermo 2013. Avola, 6 ottobre 1954. In una masseria di montagna ricca di non pochi terreni e armenti convivono le famiglie di Salvatore e Paolo Gallo, fratelli. Si odiano quotidianamente e metodicamente. Liti ripetute che coinvolgono mogli e figli, sedate a fatica dai vicini, futili motivi di rancore e dispetto. È l'alba di un giorno di lavoro, quando Paolo sparisce. Restano di lui un basco e qualche macchia di sangue sul terreno. L'incriminazione è facile. La galera pronta per Salvatore e suo figlio Sebastiano, analfabeti e in più confusi. Intervengono a loro difesa due abilissimi avvocati, i due principi del foro di Siracusa, i quali sanno dare gambe legali alla spontanea versione difensiva, che Paolo è scomparso volontariamente e la moglie ha inscenato un omicidio. Si apre così un legal thriller in terra contadina che trova il suo diapason nei processi e si articola nelle vite quasi ubriacate dalla vicenda, amori e inganni, emigrazioni e ritorni, ribellione e mansuetudine, in centinaia di indizi raccolti e falsificati da una parte e dall'altra, testimonianze e avvistamenti acclarati e smentiti di volta in volta, un inestricabile labirinto di verità e menzogna. Silenzi, rivelazioni, colpi di scena, rovesciamenti, dopo che la giustizia monster ha macinato più vite. Leggendo questo romanzo verità sul morto vivo di Avola, così venne denominato, che restituisce il sapore di un'epoca e di un mondo a sé, non ci si accorge affatto che lo sfondo storico è il tempo del boom economico, della modernizzazione dell'Italia, che cominciava l'epoca della televisione, degli elettrodomestici e delle autostrade. Il caso Gallo scorre infatti giudiziariamente magmatico e narrativamente velocissimo, pieno di violenza, sofferenze e arcaica sopraffazione, ma anche di risvolti comico-grotteschi tra il 1954 e il 1961. Ed è appunto questa inavvertenza che l'avventurosa storia giudiziaria racconta tra verità di cronaca e finzione, cioè a dire quanto poco le cose luccicanti del miracolo economico influirono allora nella civilizzazione italiana. E soprattutto racconta con una secchezza realistica che si trasforma senza bisogno di aggiunte in acuta profondità analitica quella specie di analfabetismo dell'anima o della psiche che vieta ogni coscienza di sé. vero lascito antropologico di secoli di depressa arretratezza che ancora oggi può spiegare il tanto di barbarico, feroce e precivile nei casi di cronaca nera familiare italiana. Paolo Di Stefano è nato ad Avola, Siracusa, nel 1956. È inviato del Corriere della Sera. Ha pubblicato inchieste e romanzi, tra cui Baci da non ripetere, 1994 Premio Commisso, Tutti contenti, 2003, Super Premio Vittorini e Flaiano, Nel cuore che ti cerca, 2008, Premio Campiello e Brancati. Con questa casa editrice, La Catastrofa, Marcinelle, 8 agosto 1956, 2011, Premio Volponi.
Numero di catalogo, 85.629. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Paolo Di Stefano, 54.336, Baci da non ripetere, 76.305, Aiutami tu, 80.080, Nel cuore che ti cerca. Numero di catalogo 85.634, durata 544 minuti.
Mary Higgins Clark, Sei tornato papà, edizione Sperling & Kupfer 2013. Due sorelle, un terribile segreto sepolto nel passato, una verità sconcertante, la regina della suspense è tornata. Giovane e determinata, Hannah Connelly di una cosa è certa, non ha alcuna intenzione di lavorare alla Connelly Fine Antique Reproductions, la ditta di mobili fondata dai nonni a Long Island. Il suo destino è nel mondo della moda. Infatti ha nemmeno 30 anni, ha già davanti a sé una promettente carriera come fashion designer. Quando però in piena notte un incendio devasta l'azienda di famiglia e l'annesso museo che ospita pezzi di valore inestimabile, per lei è l'inizio di un incubo. Il fuoco ha distrutto ogni cosa e per un soffio non le ha portato via anche l'amata sorella Kate, che adesso è in ospedale in condizioni gravissime. Ma perché Kate, commercialista di uno dei più importanti studi del paese, si trovava lì a quell'ora? E perché con lei c'era Gus, artigiano in pensione? Se non si fosse trattato di un incidente? Purtroppo nessuno può raccontare che cosa è accaduto realmente. Gus è morto tra le fiamme e Kate è in coma. Ma sotto la cenere si nasconde ancora un'inquietante e macabra sorpresa che porta ad altri angosciosi interrogativi. Qualcuno potrebbe non essere chi dice di essere. Fin dove si spingerà pur di lasciare sepolto il passato? Pagina dopo pagina, Mary Higgins Clark dà nuovamente prova del talento che l'ha portata con ogni romanzo ai vertici delle classifiche internazionali dei bestseller, regalando al lettore una storia avvincente e ricca di suspense che non ha nulla da invidiare a capolavori di tensione, quali La culla vuota. Mary Higgins Clark, MARYHIGGINSCLARK. Nata e cresciuta a New York, ma di origini irlandesi, è nota in tutto il mondo come la regina della suspense, acclamata autrice di numerosissimi bestseller internazionali come La culla vuota e La notte mi appartiene, nonché dell'autobiografia Una luce nella notte, ha al suo attivo più di 300 milioni di copie vendute nel mondo. Ha scritto inoltre a quattro mani con la figlia Carol una serie di romanzi mystery. Vive a Saddle River, nel New Jersey, con il marito. Ex presidente della Mystery Writers of America, oggi divide il suo tempo tra l'attività di scrittrice e quella di nonna di molti nipoti. www.maryhigginsclark.com.
Numero di catalogo 85.634. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Clark Mary Higgins, 67.536, Sarai solo mia, 74.499, La notte mi appartiene, 76.290, Casa dolce casa, 81.515, Prendimi il cuore, 84.527, Prima di dirti addio. Numero di catalogo 85.647. Durata 366 minuti.
Andrea Camilleri. Una voce di notte. Sellerio, 2012. Tutto congiura perché Montalbano prenda atto del proprio compleanno e, bravando e brontolando, si lasci ferire dalla ruvida evidenza dei suoi 58 anni. Soliloquista e monologatore, il commissario di Vigata scivola talvolta in una dimensione immaginativa di minacciosa intensità, ma sa come governare la giostra che il mondo gli fa intorno e deludere i toni di urgenza e le intimazioni di resa. Nuovi accidenti e strani, vili crudeltà e ampie atrocità, messe in scene squallide e di fastosa turpitudine, si incastrano capziosamente in un gioco di scatole cinesi irto di replicazioni. Tutto comincia con il furto degli incassi in un supermercato. Seguono a valanga, come per una reazione a catena, delitti di crescente impatto. Il medico legale Pasquano ha il suo da fare frattanto a Roma di sangue. È burbero come sempre nei suoi larghi giri di indisponenza, ma è cauteloso come mai. Si fiuta aria di intimidazione tutt'attorno. Si intuisce un disegno criminale guidato con mano di ghiaccio e cinica impudicizia lungo la zona d'ombra nella quale il potere politico convive e si confonde con quello del malaffare e della mafia. Non senza i dimenamenti, le scorrettezze o le convivenze più o meno attive persino di alcune autorità preposte al rispetto della legge. Lo stesso Montalbano, che è un rigoroso supervisore di dettagli, ha esatta intuizione scenica, è indotto a una cordialità cauta con i superiori ipocriti e pelosamente prudenti. Padroneggia più trucchi e oppone falsità a falsità, con qualche geniale furfantaggine. Si imbatte in un sogno, Montalbano, che gli è rimasto attaccato alle palpebre. La sua devozione cinematografica vi riconosce lo spezzone di un film di Brian De Palma con le atmosfere thrilling della Chicago corrotta e violenta di Al Capone. Il film è il remake di un serial televisivo. Il sogno è un remake di secondo grado che fa il verso al citazionissimo del regista e dello stesso Camilleri, che intitola il romanzo con il rivolgimento parodico della serenata napoletana Voce e Notte. Montalbano è come l'agente governativo del film, anche lui una squadra di tre poliziotti intoccabili che lavorano d'intesa. Della squadra, insieme a Fazio con il suo portatile archivio genealogico e ad Augello, zelante quanto suscettibile, fa parte a pieno titolo il telefonista Catarella, l'elettrizzato folletto della scienza tecnologica messa al servizio delle indagini, cui non nuociono esilaranti frappamenti e sfracelli linguistici. Montalbano non trattiene lo sdegno davanti alla Chicago di Al Capone, che dilaga in terra italica. Fa sua l'irritata impazienza di Cicerone contro Catilina e rimodula in vigatese l'antica requisitoria latina. In quale parte del mondo ci troviamo? Quale governo abbiamo? In quale città viviamo? Salvatore Silvano Nigro.
Numero di catalogo 85.647. Numero di catalogo 85.676. Durata 316 minuti.
Io nascerò la forza della mia fragilità. Di Loretta Goggi. Edizione PM 2013. Una fragile donna forte, Così si definisce Loretta Goggi all'inizio del viaggio dentro se stessa affrontato in questo libro, e nel prologo chiarisce il motivo per cui ha deciso di lanciarsi nell'avventura della scrittura. Dopo aver attraversato amore e dolore, sono in uno stato d'animo in cui mi sta a cuore raccontare quello che ho capito fin qui. Non sarà un granché, ma ci è voluta una vita per arrivarci. Imparare a vivere intensamente la normalità credo sia una conquista, un punto d'arrivo, perché è nella normalità, nella semplicità, che ho trovato la bellezza. In questo libro c'è una donna che nell'esplorazione di se stessa parla soprattutto alle donne e nella filigrana di una vita traspare la storia di una grande artista dello spettacolo che ha difeso caparbiamente la vita privata, mettendo al primo posto l'amore, gli affetti, le amicizie. In questo libro c'è una professionista di grande disciplina e rigore che tuttavia ha sempre scelto con il cuore distinto per non smettere mai di divertirsi. In questo libro c'è una moglie che ha sofferto per la morte del compagno di una vita e che dopo un periodo di profondo abbattimento spirituale ha trovato la forza di ricominciare. Sono riemersa dall'abisso perché non ho nascosto a nessuno il mio strazio. Loretta Goggi ci regala la sua parabola esistenziale intrecciandola a tante riflessioni sull'oggi e sul futuro, sul valore della sconfitta e sulla necessità di essere tenaci, oggi più di ieri, per non smettere mai di dire «Io nascerò». Loretta Goggi, nata a Roma il 29 settembre 1950, è l'artista femminile più completa dello spettacolo italiano. Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, autrice di canzoni, ballerina, intrattenitrice, imitatrice, doppiatrice. Luchino Visconti disse di lei negli anni 70: «Datemi Loretta Goggi, ne farò una nuova Liza Minnelli». A 9 anni, accompagnata dai genitori a un provino per il giallo televisivo di Antonio Giulio Maiano, sotto processo, ottiene la parte. Quel ruolo segna l'inizio di una straordinaria carriera di attrice televisiva che la vede recitare in quasi tutti gli sceneggiati più importanti degli anni 60, dalla Cittadella alle Stelle stanno a guardare, dai Miserabili alla Freccia Nera. La carriera di cantante, showgirl e imitatrice fiorisce negli anni 70 e prosegue ininterrotta quando giunge il successo di Maledetta Primavera. Secondo posto al Festival di Sanremo e oltre 1 milione di copie vendute in tutto il mondo, che sarà l'inizio di un periodo di grandi successi anche in teatro. Dopo la morte del marito ballerino, coreografo e regista Gianni Brezza, si allontana per un periodo dal mondo dello spettacolo, ma poi torna da protagonista in televisione con Tale quale show, nel cinema In pazza di me e al teatro nei musical.
Numero di catalogo 85.676. Numero di catalogo 85.678. Durata 750 minuti.
L'altra metà del sole di Corbin Edson. Edizioni Sperling Kupfer 2012. Dall'altra parte del sole, forse, può esserci un mondo diverso. Ahali ha 17 anni e 2 occhi nocciole profondi e luminosi. Ci crede fermamente, anche se la vita gli ha portato via tutto. Uno tsunami si è abbattuto sul suo villaggio, nel sud dell'India, distruggendole la casa, la famiglia e il futuro, lasciando orfane lei e la sorellina Sita. Forse è proprio la piccola Sita, così innocente e spaventata, a dare ad Ahalya la forza di resistere, anche adesso che le 2 ragazzine si trovano a Mumbai, prigioniere in un bordello. Ogni sera Ahalya racconta alla bimba una favola, una delle 1000 storie che in un tempo ormai lontano la nonna sussurrava loro per farli addormentare e che parlano di fiori, di magia e spiriti buoni. Finché un giorno, tornando come ogni sera nella loro stanza spoglia, Ahalya non trova più traccia della sorella. Non c'è nulla di così impossibile da non poterlo almeno sognare. È per questo che Thomas Clark, avvocato, ha scelto di lavorare nel campo della difesa dei diritti umani. Sarà un ingenuo, forse, eppure non ha mai smesso di credere in una cosa soltanto: la giustizia. Così, dopo che il suo studio legale lo ha licenziato senza tante spiegazioni, Thomas parte per l'India per unirsi ad un team internazionale di avvocati che, come lui, vogliono rendere il mondo un posto più bello. O almeno provarci. E quando Thomas incontra Halia, bellissima, nonostante la tristezza negli occhi, e ascolta la sua storia, decide di mettersi in cerca della sorellina scomparsa, ingaggiando una battaglia che si rivelerà molto più grande di lui e che solo un vero sognatore può combattere fino alla fine. L'altra metà del sole è una storia epica e potente, scritta con passione e bravura da un giovane avvocato americano, è diventata subito un caso, suscitando l'ammirazione di John Grisham, che per la prima volta ha accettato di promuovere un autore esordiente. Un romanzo che tocca il cuore, illuminando un intero mondo e tratteggiando con straordinaria umanità personaggi fatti di luce e di speranza. Corben Edson si occupa da diversi anni di violazione dei diritti umani. È membro della International Justice Mission, che si impegna a garantire accesso alla legge e alla giustizia alle persone del terzo mondo. Vive a Shadowsville, in Virginia, con la famiglia. Questo è il suo esordio, pubblicato in 12 paesi. Ha appena ultimato il suo nuovo romanzo, che uscirà con il titolo I fiori di sabbia. www.corbanelson.com.
Numero di catalogo 85.678. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Corben Edison 85.601. I fiori di sabbia. Numero di catalogo 85.679. Durata 626 minuti.
Cani da guardia di David Baldacci, Mondadori Editore 2009. Harry Finn, uomo della vita ordinata, tranquillo padre di famiglia, è un esperto di sicurezza antiterroristica, in grado di bucare le maglie di qualsiasi sistema di vigilanza per testarlo prima che avvenga l'irreparabile. Ma dietro la facciata c'è un inquietante segreto. Uno alla volta, Finn sta giustiziando i componenti della 666, una unità segreta della CIA, responsabile della morte di suo padre. Nella lista delle persone da eliminare spicca il nome di Oliver Stone, il capo del Camel Club, che non ci metterà molto a collegare gli omicidi dei suoi ex compagni e a comprendere che la sete di vendetta di Finn è solo la parte più evidente di uno scenario molto più complesso, in cui si muovono personaggi ancora in grado di influire sugli equilibri nazionali e internazionali. Malgrado la volontà di lasciarsi definitivamente alle spalle un passato fatto di morte e violenza, anche questa volta Stone dovrà fare appello alle proprie doti di ex militare e al supporto di tutto il Camel Club per sventare i disegni criminosi e le oscure manovre che interessano le più alte sfere dell'intelligence e delle istituzioni governative.
Numero di catalogo 85.679. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. David Baldacci 85.590. Sotto tiro 73.141. A casa per Natale 85.274. L'innocente 85.692. I collezionisti. 85.667. Camel Club. Numero di catalogo 85.680. Durata 454 minuti.
La ragazza dagli occhi verdi, di Edna O'Brien, edizioni E.O. 2000. A Aspettammo con ansia la sua risposta e quando arrivò per poco non scoppiai in lacrime. Scrisse a Baba che non ballava da anni e che temeva di essere una compagnia un po' noiosa per quella simpatica serata. Molto educatamente rifiutò. «Oh Cristo, siamo fregate!» disse Baba allungandomi la lettera. «Oddio!» esclamai, più delusa di quanto mi aspettassi. Tutte le mie speranze erano appese a quel ballo, al fatto di rivederlo. La sera del ballo eravamo molto eccitate. Comprammo mezzo chilo di sali profumati e facemmo il bagno nella stessa acqua. Misi del fondotinta sulla schiena di Baba per nascondere le macchie e lei mise del fondotinta sulla mia e mi agganciò il vestito. Respiravo a fatica. Era troppo stretto. Bip bip! Alle 9 Buddy suonò il clacson e noi scendemmo, tenendo su il vestito perché lo strascico non si sporcasse. Era venuto col furgone blu che usava per portare i levrieri dal veterinario e in altri posti del genere. Aveva quell'odore lì. Edna O'Brien è nata in Irlanda e vive a Londra. Tra i suoi libri ricordiamo Ragazze di campagna, Un cuore fanatico, Uno splendido isolamento e, per le nostre edizioni, Ragazze nella felicità coniugale, Le stanze dei figli e Lanterna magica.
Numero di catalogo 85.680. Numero di catalogo 85.681. Durata 669 minuti.
Condominio R39 di Fabio De Otto. Edizione Einaudi 2014. La mattina di venerdì 22 marzo è una mattina qualsiasi. Alle 22.47, da una palazzina della semiperiferia milanese, vengono estratte 5 persone in coma e un ragazzo di 26 anni in stato confusionale. Fabio De Otto è nato a Vimercate nel 1982. Laureato in biotecnologie, scrive articoli, interviste e approfondimenti a sfondo scientifico e musicale per numerose riviste nazionali. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 85.681. Numero di catalogo 85.683. Durata 249 minuti.
Furto a Rockefeller Center. Il ladro di Natale. Di Mary e Carol Higgins Clark. Sperling e Kuffer Editori, 2005. Un nuovo, intrigante caso per la detective Regan Reilly e il suo braccio destro Alvira Meehan. Questa volta le due donne si trovano alle prese con la scomparsa di un abete, ma non di un abete qualsiasi, bensì dell'imponente esemplare destinato a diventare il celebre albero di Natale del Rockefeller Center di New York. Quello che nessuno sa è che tra i suoi rami si cela un tesoro in diamanti dal valore inestimabile, nascosto lì da un ladro una decina di anni prima. Ora, l'uomo è uscito di prigione ed è disposto a tutto pur di recuperare il prezioso bottino. Ricco di suspense e di ritmo, un romanzo perfetto da divorare in una fredda serata invernale. Le autrici. Mary Higgins Clark, acclamata autrice di numerosissimi bestseller internazionali che hanno venduto più di 300 milioni di copie, è nota in tutto il mondo come la regina della suspense. Vive a Saddle River, nel New Jersey, con il marito. Madre di 5 figli, si divide tra la scrittura e i molti nipoti. www.maryhigginsclark.com. Carol Higgins Clark è autrice di vari romanzi, alcuni dei quali scritti con la celebre madre Mary Higgins Clark. Vive tra New York e Los Angeles. Tutti i suoi libri sono pubblicati in Italia da Sperling e Kupfer. www.carolhigginsclark.com.
Numero di catalogo 85.683. Numero di catalogo 85.684. Durata 481 minuti.
In un vicolo cieco di Linda Castillo, edizioni Time Crime 2013. Gli Slabo sono una famiglia prospera e laboriosa della comunità Amish, ma un orribile incidente porta alla morte i genitori e lo zio, lasciando orfani quattro ragazzi. Il capo della polizia, Kate Burkholder, nata e cresciuta Amish, sa che per loro sarà ancora più duro perdere l'innocenza e affrontare il dolore. E quando scopre che una delle vittime ha subito una ferita alla testa prima del decesso, si immerge con determinazione in un'indagine di omicidio, forse legato ai recenti casi di persecuzione della minoranza Amish. I superiori le affiancano John Tomasetti, collega, amante e amico, e davanti a una nuova missione insieme, Kate sarà costretta a rendersi conto di quanta profondità ci sia nel loro rapporto e dove potrebbe portarli. Ma non è la sola superficie oltre la quale dovrà andare. Kate dovrà scavare anche nel suo passato di Amish per trovare la forza di spezzare il silenzio di una comunità chiusa, protettiva, ostile a ogni intervento esterno che nasconde molte verità insidiose. Un thriller appassionante in cui il pericolo e l'azione sono resi ancora più intensi dalle atmosfere rarefatte che circondano i protagonisti. Linda Castillo è una delle più note autrici statunitensi di thriller. Tradotti in 14 paesi, i suoi romanzi sono stati insigniti di numerosi premi, tra i quali il Daphne du Maurier, Award of Excellence e Holt Medallion. È stata inoltre finalista al prestigioso Rita Award per il miglior esordio in un vicolo cieco e il terzo volume della serie dedicata a Kate Burkholder, preceduto da Costretta al silenzio, tascabili Time Crime, e La lunga notte, Time Crime. Vive con il marito in Texas.
Numero di catalogo 85.684. Numero di catalogo 85.686. Durata 263 minuti.
Il colore del latte di Nell Leishen. Edizioni Corbaccio 2013. È la primavera del 1831, quando Mary incomincia a scrivere la sua storia. Scrive lentamente. Ci vorranno quattro stagioni perché racconti tutto. Ma non importa. Scrivere è diventato un bisogno primario per lei, come mangiare e dormire. Viene da una famiglia di contadini, ha 15 anni, una gamba più corta dell'altra e i capelli chiari come il latte. Conosce solo la fatica del lavoro nei campi, proprio come sua madre, suo padre e le sue sorelle. Conosce solo il linguaggio della violenza che il padre le infligge se non lavora abbastanza. Ma ha un cervello lucido e una lingua tagliente. Un giorno il padre la allontana di casa perché il vicario vuole una ragazza che accudisca la moglie malata. Mary non vuole abbandonare l'unica vita che conosce, ma non ha scelta. E nella nuova casa imparerà a scrivere. E scrivere rende liberi, anche se la libertà ha un prezzo. Nell Leishen è nata a Glastonbury, in Inghilterra, e vive nel Dorset. È autrice pluripremiata di numerose sceneggiature, radiofoniche e teatrali. Grazie al suo straordinario talento, Nell Leishen è la prima scrittrice donna a cui il celeberrimo Globe Theatre di Londra, il teatro di Shakespeare fondato nel 1599, abbia commissionato un testo. Il colore del latte, il suo primo romanzo, ha stupito la stampa ed il pubblico internazionali grazie allo stile e ai personaggi che convincono e conquistano immediatamente.
Numero di catalogo 85.686. Numero di catalogo 85.687. Durata 433 minuti.
Il potere di adesso. Una guida all'illuminazione spirituale di Eckhart Tolle. Edizioni My Life 2013. Questo libro racchiude l'essenza del mio lavoro, per quanto possa essere espresso in parole, con le persone e i gruppi di cercatori spirituali con cui sono venuto in contatto negli ultimi 10 anni, in Europa e in America. Con profondo affetto e stima vorrei ringraziarli per il loro eccezionale coraggio, la volontà di accogliere il cambiamento interiore, le loro domande stimolanti e la disponibilità all'ascolto. Questo libro non avrebbe visto la luce senza di loro. Essi appartengono ad una minoranza, fortunatamente in crescita, di pionieri spirituali, individui che sono diventati capaci di rompere gli schemi mentali collettivi e ereditati, che tengono imprigionata l'umanità da secoli. Confido che questo libro trovi la strada verso coloro che sono pronti per una simile trasformazione radicale e che agirà da catalizzatore. Spero che raggiunga tutti quelli che troveranno utile e degno di considerazione il suo contenuto, sebbene magari non siano pronti a viverlo appieno e metterlo in pratica. È possibile che più avanti nel tempo il seme piantato con la lettura di queste pagine si fonda con quello dell'illuminazione che ogni essere umano ha in sé e improvvisamente germogli e prenda vita. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, counselor e maestro spirituale, ha vissuto una profonda trasformazione spirituale che ha praticamente dissolto la sua vecchia identità e alterato radicalmente il corso della sua esistenza.
Numero di catalogo 85.687. Numero di catalogo 85.689. Durata 850 minuti.
La colpa di Jonathan Kellerman. Edizioni Time Crime 2013. Una serie di eventi terrificanti si verificano in rapida successione in un quartiere di lusso di Los Angeles. La ristrutturazione di un cortile porta alla luce il corpo di un bambino, sepolto 60 anni prima. Subito dopo, un'altra macabra scoperta di ossa vicino al corpo di una donna uccisa spinge il detective Milo Sturgis a richiedere l'aiuto dello psicologo Alex Delaware. Ma sembra che neanche la sua vasta esperienza sia sufficiente a disseppellire la disturbante verità legata ai ritrovamenti. L'indagine dovrà scavare nel passato, nella storia d'amore tra un'infermiera e un medico in un ospedale dalla cattiva fama. Ma non solo. Arriverà a irrompere nel mondo privilegiato e protetto delle celebrità hollywoodiane, che sotto la sua superficie scintillante e frivola nasconde riti violenti e sinistri. Alex e Milo stanno per confrontarsi con una delle menti più depravate e pericolose con cui abbiano mai avuto a che fare, in una storia di morte e follia. Sognatori e predatori, innocenza assoluta e colpa profonda. Jonathan Kellerman è nato a New York nel 1949. Specializzato in neuropsichiatria infantile, ha utilizzato le proprie conoscenze in molti dei suoi romanzi, così come nella serie dedicata ad Alex Delaware, di cui Fanucci Editore ha pubblicato Ossessione 2009, Ossa 2010, Una prova schiacciante 2011 e L'inganno 2011. Autore di crime bestseller tradotto in 20 paesi, è stato insignito dei premi Goldwyn, Edgar e Anthony e ha concorso per lo Shams Award. Attualmente professore di pediatria e psicologia presso la Keck School of Medicine della University of Southern California, Kellerman vive tra la California e New Mexico, con la moglie Faye, anche lei scrittrice, e i loro 4 figli. Per Time Crime sono usciti anche Vittime, 2012, e l'edizione tascabile di Ossa, 2013.
Numero di catalogo, 85.689. Numero di catalogo 85691, durata 200 minuti.
Vuoi trasgredire? Non farti. Di Giorgia Benosiglio con Renzo Agasso. Edizioni San Paolo 2010. Una volta che vuoi chi sia, mica si muore per mezza pasticca. Lo fanno tutti. Ci provo anch'io. Sì, una volta che sarà mai. Così ha pensato Giorgia Benosiglio il 16 ottobre 1999 in una discoteca di Desenzano del Garda. Invece si muore per mezza pasticca di ecstasy. Giorgia adesso lo sa. L'hanno presa per i capelli al Niguarda di Milano, perché Giorgia sarebbe morta in poche ore, come il suo fegato ammazzato dalla droga. Hanno dovuto cambiarglielo il fegato. E fortuna che se n'è trovato subito uno. Giorgia Benosiglio è nata a Milano nel 1982, si è diplomata in lingue ed è prossima alla laurea in scienze della formazione primaria all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 1999 è stata miracolosamente salvata da un trapianto di fegato per aver assunto una piccola quantità di ecstasy. Ora, con il padre, si racconta nelle scuole perché altri possano evitare quello che è capitato a lei. Ospite di parecchi programmi televisivi e radiofonici, la sua storia è spunto di riflessione nel libro Non sprecare di Antonio Galdo e nel 2008 è stata invitata ad inaugurare con la sua testimonianza il portale online del Ministero della Gioventù guidato da Giorgia Meloni. www.gioventù.it. Renzo Agasso, nato a San Bernardo di Carmagnola, in provincia di Torino, nel 1953, sposato, 3 figli, 20 libri, ama raccontare le storie di uomini e donne luci del mondo per farsi e per fare coraggio. Ha pubblicato con le Edizioni San Paolo, Martinazzoli, Muccioli, Il caso Ambrosoli, Storia del calcio e d'amore, Nel nome di Nicolò, Elogio del somaro, con Don Antonio Mazzi, Dominique Lapierre, Il piombo e il silenzio, con il figlio Domenico.
Numero di catalogo 85691. Numero di catalogo 85692. Durata 741 minuti.
I collezionisti di David Baldacci, Mondadori Edizione 2007. Roger Seagraves, agente della CIA, è un killer meticoloso e privo di scrupoli che vende sottobanco preziose informazioni al miglior offerente. La seducente ed enigmatica Annabelle Conroy, truffatrice di professione, sta invece tentando di mettere insieme un pool di esperti del crimine per fare il colpo grosso ai danni di un magnate del casinò di Atlantic City. Le loro strade si incroceranno con quelle del Camel Club, un gruppo di Washington, 4 amici che si incontrano una volta alla settimana per coltivare il loro hobby, discutere di complotti politici e teorie cospirative. L'improbabile gruppo si sta allambicando sulla morte, avvenuta in circostanze misteriose, di Jonathan D. Heaven, direttore della divisione Libri Rari della Biblioteca del Congresso, dove lavora uno dei membri del Camel Club. Nessuno di loro, però, può riuscire a immaginarsi che qui, in questo luogo a 2 passi dalla sede del potere a Washington, si stia dipanando una trama sempre più complessa nella quale interessi nazionali, malavita e corruzione politica si sovrappongono fino all'imprevedibile finale, che appare non molto distante da una possibile realtà. Ad Art e Linette, con grande amore e rispetto, e alla memoria di Jewel English.
Numero di catalogo 85692. Numero di catalogo 85694, durata 436 minuti.
Ragazze di campagna, di Edna O'Brien, Edizioni Elliot 2013. La timida e romantica Kathleen sogna l'amore,
mentre la sua amica Baba, sfrontata e disinibita, è ansiosa di vivere liberamente ogni esperienza che la vita può regalare ad una giovane donna. Quando l'orizzonte del loro piccolo villaggio, nella cattolicissima campagna irlandese, si fa troppo angusto, decidono di lasciare il collegio di suore in cui vivono per scappare nella grande città, in cerca d'amore ed emozioni. Nonostante siano fermamente decise a sfidare insieme il mondo, le loro vite prenderanno però vie del tutto inaspettate e ciascuna dovrà imparare a scegliere da sola il proprio destino. Ragazze di campagna venne scritto in soli 3 mesi e inviato ad un editore, il quale ricevette da un celebre scrittore, suo consulente, questo giudizio. Avrei voluto scriverlo io. Alla sua pubblicazione, avvenuta nel 1960, l'esordio narrativo di Eden O'Brien, fortemente autobiografico, suscitò reazioni di sdegno e condanna che andarono ben oltre le intenzioni di una sconosciuta autrice trentenne. Il libro fu bruciato sul sagrato delle chiese e messo all'indice per aver raccontato per la prima volta con sincerità ed in maniera esplicita il desiderio di una nuova generazione di donne che rivendicava il diritto di poter vivere e parlare liberamente della propria sessualità. A distanza di mezzo secolo, il libro che segnò il primo passo nella carriera di una grande scrittrice non ha perso nulla della freschezza e della verità che l'hanno reso uno dei romanzi di formazione più amati nel mondo, qui riproposto in una nuova traduzione. Eden O'Brien. Romanziera, drammaturga e poetessa irlandese, è nata a Twangranny nel 1930 in una famiglia delle forti radici cattoliche e, come le protagoniste del suo romanzo d'esordio, ha compiuto i suoi studi presso le suore. Lasciò l'Irlanda negli anni 50 per trasferirsi a Londra, dove vive ancora oggi. Considerata la gran dama della letteratura irlandese, nella sua lunga carriera ha ottenuto i maggiori premi letterari, a partire dal Klingles Emmys Award per Ragazze di Campagna, primo capitolo di una trilogia che comprende La ragazza sola, pubblicato in Italia nel 1963 da Rizzoli, poi da E.O. nel 1989 con il titolo La ragazza dagli occhi verdi, e Ragazze nella felicità coniugale, E.O. 1990. E membro onorario dell'American Academy of Arts and Letters. Di prossima pubblicazione per Elliot Edizioni, la biografia di Byron in Love, 2010, e l'autobiografia di Country Girl, 2012.
Numero di catalogo, 85.694. Numero di catalogo, 85.697. Durata 353 minuti.
Non volare via, di Sara Rattaro, Garzanti Editore, 2014. Matteo ama la pioggia. Adora avvertire quel tocco leggero sulla pelle. È l'unico momento in cui si sente uguale a tutti gli altri. In cui smette di sentirsi diverso perché Matteo è nato sordo. Oggi è giorno di esercizi. La logopedista gli mostra un disegno con 3 uccellini. Uno vola via. Quanti ne restano? La domanda è continua. Insistita. Ma Matteo non risponde. La voce non esce. E nei suoi occhi profondi c'è un mondo fatto soltanto di silenzio. All'improvviso la voce, gutturale, dice: «Perché vola via?» Un uccellino è volato via e Matteo l'ha capito prima di tutti, prima della mamma Sandra, prima della sorella Alice. È il padre ad essere volato via, perché ha deciso di fuggire dalle sue responsabilità. All'inizio non era stato facile crescere il piccolo Matteo. Eppure tutti si erano fatti forza in nome di un comandamento inespresso, restare uniti grazie all'amore. Ma è stato proprio l'amore a travolgere Alberto. Un amore perduto e sempre rimpianto, uno di quei segreti del passato che ti sconvolgono la vita quando meno te lo aspetti. Lo fa quando credi di essere al sicuro, quando ormai sei adulto, e poi ti trascina nell'impeto di inseguire i tuoi sogni. Ma Alberto ha una famiglia che ha bisogno di lui. Sandra, che ha sacrificato tutto per il figlio. Alice, la figlia adolescente che sta crescendo troppo in fretta. e soprattutto ha bisogno di lui Matteo, che vorrebbe gridare «Papà, non volare via!». Questa è una storia che parla di tutti noi, che parla di un amore grande e imperfetto. Questo è il romanzo di un bambino coraggioso, di un padre spaventato e di una ragazza con i piedi per terra, ma anche quello di una madre che non ha dimenticato di essere una donna. Questo è il momento indecifrabile della vita in cui amore, colpa e perdono si fondono in un unico istante. Sara Rattaro nasce e cresce a Genova, dove si laurea con lode in biologia e scienze della comunicazione. Nel 2010 esce per un piccolo editore il suo primo romanzo, Sulla sedia sbagliata. Nel 2011 scrive il suo secondo romanzo, Un uso qualunque di te, che ben presto scala le classifiche e diventa un fenomeno del passaparola. Non volare via è il suo primo romanzo pubblicato con Garzanti. La scrittura di Sara e la sua voce unica hanno già conquistato i più importanti editori di tutta Europa, che hanno deciso di scommettere su di lei e di pubblicarla.
Numero di catalogo 85.697. Numero di catalogo 85.707. Durata 497 minuti.
Renato Ferrari. Il gelso dei Fabiani. Un secolo di pace sul Carso. MGS Press 2014. Come per Dante la patria era Firenze, così per la grande famiglia dei Fabiani la patria era il Carso, Cobdili, e questa patria esisteva dal XII secolo, quando fuggiti da Firenze erano approdati dopo alcune tappe intermedie in questo angolo di terra tranquillo. Si erano messi al servizio dei patriarchi di Aquileia, dai quali ottennero protezione e un feudo, quello di San Daniele del Carso, che allora si chiamava Sant'Angelo. Ma la loro storia è più vecchia, risale alla gente Fabia, a quel Fabius che nel 230 a.C. difese il ponte sul Tevere presso Roma. La famiglia Fabiani non ha ostentato mai le sue antiche origini, pur essendone permeata. Quel che contava era la capacità individuale, l'onestà, la dignità, il senso del dovere, il coraggio di affrontare serenamente la difficile lotta quotidiana dell'agricoltore in Carso. Renato Ferrari. Renato Ferrari, Gorizia, 1908, Milano, 2002, nato da genitori triestini, è vissuto gran parte della sua vita a Milano. Antifascista convinto, non è mai sceso a compromessi con i più forti e ha sempre difeso le sue idee di libertà e democrazia fino ad essere imprigionato nel 1928 e mandato al confino. Nel dopoguerra ha collaborato alla rivista Il Politecnico di Elio Vittorini e al mensile L'Idea Liberale di Malagodi. Ha scritto anche articoli e racconti per la rivista Umana di Aurelia Gruber Benco e per Il Piccolo. Inoltre, per il Club del Libro, ha tradotto Goethe, Dickens, Melville, Allan Poe e altri. Nel 1993 ha pubblicato Il Caffè Ferrari ai volti di Chiozza, da noi ristampato nel dicembre 2012, con un nuovo capitolo scritto dal figlio Daniele. Renato Ferrari è sepolto nel cimitero di Cobdili, in Slovenia, nella tomba dove riposano i suoi antenati.
Numero di catalogo 85.707. Numero di catalogo 85.709. Durata 899 minuti.
Lucy Dillon, La libreria degli amori inattesi. Traduzione di Sara Caraffini. Garzanti, prima edizione, giugno 2013. Michelle ha deciso di ricominciare e vuole dare una svolta alla sua vita. Rilevare una libreria con l'amica Anna è il primo passo. Un giorno, mentre è intenta a riordinare gli alti scaffali, all'improvviso dietro uno scatolone colmo di libri spunta un buffo musetto. È Tevish, il cane del vecchio libraio. Nessuno può più occuparsi di lui e il negozio è ormai la sua casa. In cerca di un padrone, non ha dubbi e sceglie Michelle, proprio lei che dopo il fallimento del suo matrimonio ha chiuso la porta alle emozioni. Prendersi cura di un cane è l'ultima cosa di cui ha bisogno ora che l'attività di libraia stenta a decollare. Eppure dire di no a quei grandi e dolci occhi scuri è impossibile. Non c'è altra scelta che tenerlo. Quando il passato torna a bussare alla sua porta, Michelle scopre la forza di questa nuova amicizia. Perché l'uomo che l'ha fatta soffrire ha deciso di tormentarla ancora e lei sta per sprofondare di nuovo nelle proprie insicurezze. Ma la zampa di Tevish è lì, pronta a portarla in salvo. Ormai non è più sola a risanare le ferite del suo cuore. Giorno dopo giorno, l'allegria e la vitalità del cagnolino l'aiutano a non arrendersi e a riscoprire una sensazione che non provava da tempo, la felicità. Michelle deve trovare il coraggio di riprendere in mano la sua vita. Ad attenderla dietro l'angolo c'è qualcosa di inaspettato che ha il sapore dell'amore e solo Tevish conosce la strada. Lucy Dillon, LUCY DILLON, divide la sua vita tra Londra e la Wey Valley, dove ama passeggiare con i suoi Basset Hound Violet e Bonham. Con Garzanti ha pubblicato con successo anche Lezioni di ballo, Il rifugio dei cuori solitari e Piccoli passi di felicità.
Numero di catalogo 85.709. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Lucy Dillon, 84.133. Piccoli passi di felicità. 84.517. Il rifugio dei cuori solitari. Numero di catalogo 85.729, durata 293 minuti. Antonio Venditti, I cavalcavia di Roma, edi Lazio 2013. I turisti in visita a Roma vanno soprattutto alla ricerca dell'edilizia monumentale e storica, anche a causa del poco tempo a disposizione. Del resto sono pochissimi persino i romani che amano incrementare la conoscenza della propria città andando a scoprire gli angoli più nascosti, i vicoli silenziosi tra vecchi palazzi patrizi che spesso si offrono inaspettatamente alla visione come tesori unici di bellezza, eleganza e suggestione. I cavalcavia sono l'espressione di un'architettura minore e civile che li ha chiamati a unire case di comune abitazione o palazzi signorili, sfruttando al massimo gli spazi urbani. Tipici dell'edilizia medievale, persistono anche nelle epoche successive, fin quasi ai nostri giorni, e sono una delle soluzioni impiegate per ampliare lungo la strada le facciate degli edifici barocchi. Questo libro vuole invogliare i lettori di buona volontà a esplorare il tessuto edilizio di Roma, di cui i cavalcavia sono una parte decisamente importante, non solo dal punto di vista storico, sociale ed architettonico, ma anche per le tante leggende di cui ancora oggi si parla. Spunti per sopralluoghi e indagini sui misteri e i segreti in cui sono avvolte fin dall'antichità alcune zone della città. La ricerca effettuata ha portato a rilevare 55 cavalcavia superstiti. Molti sono stati purtroppo sacrificati dalla fine del Settecento a tutto l'Ottocento per motivi urbanistici spesso ingiustificati. Antonio Venditti è nato a Roma. Giornalista e scrittore, ha conseguito una laurea magistrale in scienze della comunicazione pubblica ed impresa. Per quasi 20 anni ha insegnato materie artistiche nei licei romani. Collabora con numerosi giornali e riviste e ha ideato la pagina settimanale Specchio Romano, dedicata alla storia, all'arte, alle tradizioni, alle curiosità della capitale. Tra le sue pubblicazioni, I Castelli Romani, Frascati, Roma pittoresca, Gli Etruschi nel Lazio, Le città degli Etruschi. Ha curato testo e sceneggiatura della videocassetta Tutta Roma. Ha partecipato come esperto a numerose trasmissioni televisive di carattere culturale e ha tenuto conferenze di storia dell'arte. Nel 2005 e nel 2008 ha ricevuto in Campidoglio il premio Personalità Europea. Numero di catalogo 85.729. Numero di catalogo 85.730, durata 974 minuti.
Sandro Maier, Osvaldo Orlandini. La grande storia della Bibbia. Dalla creazione a Mosè. Cairo Editore, 2010. La Bibbia come non l'avete mai letta. È questa l'impresa che, con rispetto, passione, emozione, hanno affrontato Sandro Maier e Osvaldo Orlandini. Dopo il successo dei due libri precedenti, La grande storia di Padre Pio e La grande storia di Gesù. La creazione, Adamo ed Eva, Caino e Abele, l'arca di Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè. Maier e Orlandini hanno studiato le storie più coinvolgenti dell'Antico Testamento. Le hanno interpretate, poi arricchite con fonti storiche, infine rielaborate con il loro talento narrativo in un romanzo epico. Così, guidati dalla loro penna, sarete trascinati in quel mondo di millenni fa che è raccontato nella Bibbia e che vi avvolgerà in un crescendo di emozioni. La disperazione di Sara per la sua sterilità. Giuseppe venduto dai fratelli come schiavo, ma poi premiato fino a diventare viceré d'Egitto. Mosè salvato dalle acque. I suoi colloqui con Dio. La marcia con il suo popolo verso la terra promessa. E poi episodi, intrighi, amori irresistibili. Come un colossal del cinema, la Bibbia di Maier e Orlandini è una lettura per tutta la famiglia, dove gli attori di questa grandissima storia, anche quelli minori, rimangono impressi nella mente. Sarà come vederli scorrere sul grande schermo, calati nel contesto storico e geografico di quel tempo antico, con i loro volti, le loro voci. Una Bibbia quindi non solo da tenere in biblioteca, ma da leggere dalla prima pagina all'ultima, perché il ritmo è serrato e avvincente e perché i personaggi, che i secoli hanno avvolto nella leggenda, diventano di carne e sangue. Sandro Maier è giornalista di grande esperienza, dallo spettacolo alla cronaca, alla politica, ai reportage. Attualmente dirige Di più per Cairo Editore. Per il teatro ha firmato le commedie Il silenzio dei sogni, Bivio d'amore, Un amore grande grande e il musical Il miracolo di Padre Pio. Nel 2006, sempre con Cairo Editore, ha pubblicato Un'emozione di più e, insieme a Osvaldo Orlandini, ha scritto La grande storia di Padre Pio, 2008, best seller giunto alla 10ª edizione. La grande storia di Gesù, 2009, arrivato alla 7ª edizione, e Cuccioli nel vento, 2010. Osvaldo Orlandini è entrato giovanissimo nel giornalismo. Ha iniziato la sua brillante carriera a Il Giorno. È passato poi a Gente, dove ha firmato articoli sui casi più clamorosi di cronaca e politica degli anni Ottanta. Dalle Brigate Rosse al delitto Tubagi, all'assassinio del generale Dalla Chiesa. Vi è rimasto per 27 anni, prima come inviato speciale, poi come vice direttore. Oggi è vice direttore di Di più. È autore con Sandro Maier di La grande storia di Padre Pio, 2008, La grande storia di Gesù, 2009, e Cuccioli nel vento, 2010.
Numero di catalogo, 85.730. catalogo, 85.746, durata 686 minuti.
Werner Heisenberg, Fisica e oltre, incontri con i protagonisti, 1920-1965, Bollati e Boringhieri, 2013. La scienza la fanno gli uomini. È da questo assunto fondamentale che muove Werner Heisenberg quando decide di raccontare il suo Novecento. Un dialogo, molti dialoghi, con i protagonisti che con lui, pioniere della meccanica quantistica, hanno attraversato le grandi rivoluzioni nella fisica del secolo scorso, che compone una particolarissima autobiografia scientifica. Gli incontri con Einstein, Pauli, Planck, Bohr e molti altri saranno così la scusa per parlarci del concetto di atomo, di fisica atomica e filosofia kantiana, fino all'etica e alla responsabilità dello scienziato. Incontri e dialoghi morali da cui emerge, su tutto, la fede nel valore perenne della scienza e nella sua capacità di dare all'umanità un futuro di speranza. Werner Heisenberg. Werner, W E R N E R. Heisenberg, H E I S E N B E R G. 1901-1976. Premio Nobel per la fisica nel 1932. Ha insegnato fisica teorica a Lipsia, Berlino, Göttingen e Monaco ed è stato direttore dell'Istituto Max Planck. Con Max Born e Niels Bohr è stato tra i fondatori della meccanica quantistica.
Numero di catalogo 85.746. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Werner Heisenberg. 85.288, fisica e filosofia. Numero di catalogo, 85.760, durata 823 minuti.
James Oswald, Nel nome del male. Edizione Giunti 2014. Nei sotterranei di un'antica dimora nel cuore di Edimburgo viene rinvenuto il cadavere di una ragazza, rimasto nascosto per 60 anni all'interno di una cripta. Incaricato delle indagini, l'ispettore MacLean, spirito libero e cocciuto, non può immaginare la scena che si troverà di fronte. Un corpo straziato in un contesto che ha tutta l'aria di un cerimoniale. Per gli alti vertici della polizia, questo cold case non è certo una priorità, ma MacLean è ossessionato dal macabro rituale con cui è stata seviziata la vittima e non riesce proprio a girare al largo. Intanto Edimburgo è sconvolta dal brutale assassinio di un vecchio banchiere, seguita da una catena di altri omicidi di uomini in vista, tutti ricchi e potenti, tutti sventrati con lo stesso rito cruento. Possibile che si tratti solo di coincidenze? Qual è il filo rosso che lega gli omicidi tra loro? E quale mente perversa può congegnare un simile orrore? Pieno di suspense, ritmo e inquietudine, il thriller di Oswald colpisce nel segno, il primo imperdibile episodio di una serie che ha terrorizzato i lettori britannici. James Oswald, J-A-M-E-S, O-S-W-A-L-D. Vive in una fattoria in Scozia, dove nel tempo libero si dedica all'allevamento. Per 20 anni ha scritto solo per passione, finché un giorno ha deciso di autopubblicare su Amazon il primo thriller della serie dell'ispettore MacLean, Nel nome del male. Nel giro di pochi mesi, l'ebook è stato scaricato da oltre 350.000 lettori. Questo incredibile successo ha attirato l'attenzione di Penguin, che con una offerta altissima ha acquistato i diritti di tutta la serie, poi venduta in 12 paesi.
oltre a Nel nome del male, Giunti si è aggiudicata anche il sequel The Book of Souls.
Numero di catalogo 85.760. Numero di catalogo 85.765. Durata 635 minuti.
Autrici varie. Donne nella Grande Guerra. Introduzione di Dacia Maraini. Il Mulino, 2014. Qual è stato il ruolo delle donne italiane nella Grande Guerra? In tutti i paesi belligeranti il conflitto fu un'occasione di emancipazione per le donne, che si trovarono a rimpiazzare in molte funzioni gli uomini partiti per il fronte, e in qualche modo andarono in guerra anche loro, come crocerossine, in Carnia come portatrici, nelle retrovie come prostitute a sollievo delle truppe. Ma il libro ci racconta anche di una spia, di un'inviata di guerra, della regina Elena che trasformò il Quirinale in ospedale, delle intellettuali che militarono pro o contro la guerra, da Margherita Sarfatti a Eva Amendola e Angelica Balabanov, alla dimenticata maestra antimilitarista Fanny Darry, per finire con Rosa Genoni, pioniera della moda italiana, che abbandona il lavoro e si batte contro la guerra. Le autrici del volume, tranne Marta Boneschi e Paola Cioni, fanno parte di Controparola, un gruppo di giornaliste e scrittrici nato nel 1992 per iniziativa di Dacia Maraini. Come opere collettive hanno pubblicato anche Piccole Italiane, Anabasi, 1994, Il Novecento delle Italiane, Editori Riuniti, 2001, Amorosi Assassini, La Terza, 2008 e, con Il Mulino, Donne del Risorgimento, 2011.
Numero di catalogo 85.765. Numero di catalogo 85.773. Durata 475 minuti.
Daria Cozzi. Quattro giorni, tre notti. Una storia vera. Pendragon, 2013. Da quanto siamo qui? Un'ora? Forse due? Non so. Non mi importa. Apri gli occhi, tesoro. Aprili, ti prego. Almeno una volta. Una sola volta ancora e guardami. Aspetto. E se tu li aprirai, io sarò qui. Ci guarderemo dentro e in quello sguardo ci sarà tutto di noi. Ancora una volta, come sempre. Non posso pensare di lasciarti andare senza averti guardato così ancora una volta. Singapore. Una vacanza che si trasforma in un addio. Lui è colpito da una violenta emorragia cerebrale. Lei gli rimane accanto sapendo che dovrà lasciarlo andare. Al capezzale del compagno per quattro giorni e tre notti, la donna racconta i 30 anni di vita che hanno preceduto il loro incontro, ripercorrendo le tappe che hanno segnato un percorso interiore costellato di prove, conquiste, cambiamenti, ricerca. Così, oltre il dolore, si intravede il pulsare di una luce che illuminerà la strada di chi resta. Un'emozionante incursione nel misterioso territorio che divide la vita dalla morte. Una storia vera di amore, sconfitte, vittorie, perdite, speranze, amicizia, fede, ma soprattutto un gioioso inno alla vita.
Numero di catalogo 85.773. Numero di catalogo 85.776, durata 1.085 minuti.
Gigi Vesigna. Vox Populi, voci di 60 anni della nostra vita. Excelsior 2014. Fatti e misfatti dietro le quinte di un festival che, piaccia o no, segna la vita e il costume del nostro paese. Gigi Vesegna, per 21 anni direttore del settimanale TV Sorrisi e Canzoni, che fece scandalo mettendo in copertina la foto del vincitore del festival una settimana prima, ha partecipato a 50 edizioni del Festival di Sanremo, del quale è stato anche giurato, membro della commissione di selezione delle canzoni, coordinatore del festival per Voci Nuove di Castrocaro, nel quale scoprì Iva Zanicchi, co-conduttore del Dopo Festival. E adesso ce lo racconta.
Numero di catalogo 85.776. Numero di catalogo 85.780, durata 1.033 minuti.
Ernst Hans Gombrich, La storia dell'arte. Phaidon 2009. La storia dell'arte è il libro sull'arte più famoso e popolare mai pubblicato. Per oltre 50 anni è rimasto un'ineguagliata introduzione alla materia, dalle pitture rupestri all'arte sperimentale contemporanea. In tutto il mondo, lettori di ogni età e formazione hanno trovato nel professor Gombrich un vero maestro, capace di coniugare cultura e sapienza con il raro dono di comunicare in modo diretto l'amore profondo per i capolavori che descrive. La storia dell'arte deve la sua ininterrotta popolarità a una scrittura semplice e immediata, oltre che all'esemplare chiarezza narrativa del suo autore. Lo scopo, come direbbe Gombrich, è il consentire al lettore di far fronte senza smarrirsi alla gran messe di nomi, periodi e stili che affollano le pagine delle opere più ambiziose e, grazie alla profonda conoscenza della psicologia delle arti visive, egli ci prospetta la storia dell'arte come una continua tessitura e trasformazione di tradizioni dove ogni lavoro accenna al futuro e ricorda il passato. Una catena vivente che collega ancora l'arte dei nostri giorni a quella dell'età delle piramidi. Il nuovo formato tascabile di quest'opera ormai classica intende rinnovare il successo trionfale tra le future generazioni e riaffermarla quale scelta prioritaria per coloro che si avvicinano per la prima volta all'arte. Sir Ernst Gombrich, Ernst, E-R-N-S-T, Gombrich, G-O-M-B-R-I-C-H. Nacque a Vienna nel 1909 e si unì allo staff del Warburg Institute di Londra nel 1936 in qualità di direttore e di professore di storia della tradizione classica presso l'Università di Londra dal 1959 al 1976. Nominato Sir nel 1972 e insignito dell'Order of Merit nel 1988. Tra i riconoscimenti ricevuti in tutto il mondo vanta il premio Goethe 1994 e la Medaglia d'oro della città di Vienna 1994. Tra i suoi lavori Arte e illusione, Studio sulla psicologia della rappresentazione pittorica, 1960, Il senso dell'ordine, Studio sulla psicologia dell'arte decorativa, 1979, e 10 volumi di saggi e recensioni. È scomparso a Londra nel 2001, appena dopo aver concluso il suo ultimo lavoro, molto atteso, The Preference for the Primitive, pubblicato da Phaidon l'anno seguente con grande successo di critica.
Numero di catalogo 85.780. Numero di catalogo 85.781. Durata 1.482 minuti.
Jean Mary Howell. La valle dei cavalli. Thea 2012. La valle dei cavalli.
il secondo romanzo della Saga dei Figli della Terra, una storia appassionante ai primordi dell'avventura umana. La sopravvivenza sarà la dura scuola di Ayla. In un mondo dominato da forze incomprensibili e popolato da animali terrificanti, la giovane donna, scacciata dal clan dell'Orso delle Caverne e assetata di conoscenza, affronterà un lungo viaggio pieno di insidie. Ma il destino la porterà dapprima nella misteriosa Valle dei Cavalli, dove troverà riparo e un'insperata gioia, e poi la condurrà all'incontro con un giovane sconosciuto, anch'egli in viaggio. Insieme, Ayla e Jondalar scopriranno quel sentimento ancora senza nome, che impareranno a chiamare amore. Jean Mary Howell. Jean. J-E-A-N. Mary. M-A-R-I-E. Howell. A-U-E-L. Americana di Chicago. Ha studiato antropologia, archeologia e paleontologia all'Università di Portland, città dove vive attualmente con il marito. Ha cominciato a scrivere a 40 anni, spinta dal desiderio di ricreare, in forma narrativa, ma con precisi fondamenti scientifici e geografici, l'affascinante e difficile vita dell'uomo durante la preistoria. La Saga dei Figli della Terra rappresenta l'opera della sua vita, cominciata nel 1980 con Ayla, figlia della Terra. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e ha riscosso uno straordinario successo in tutto il mondo, superando i 45 milioni di copie vendute.
Numero di catalogo 85.781. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Jean Howell, 17.728. Ayla, figlia della Terra. Numero di catalogo 85.786, durata 383 minuti.
Sexploration. Giochi proibiti per coppie. Istruzioni per l'uso. Di Berbera e Hyde, a cura di Violet Blue. Mondadori Editore, 2013. Il matrimonio è la tomba dell'amore. È vero che dopo il primo amplesso, per citare Califano, tutto il resto è noia. Forse è il tran tran quotidiano che ci consuma, o il grigiore di vite troppo sicure che ci anestetizza. Forse siamo troppo ansiosi di mettere la testa a posto e quando abbiamo rimosso ogni fonte di turbolenza scopriamo di esserci chiusi in gabbia e restiamo lì, tristi come felini in uno zoo. In ogni caso, qui troverete numerosi esempi di coppie che non scoppiano ma scoppiettano, che non rinunciano a giocare, a rimettersi in discussione. Coppie che non temono di guardarsi dentro, di condividere e mettere in scena fantasie profondamente sepolte nell'intimo di ognuno di noi. Se avete bisogno di un po' di ispirazione. Berbera e Hyde è la Griff che ha firmato numerosi progetti di comunicazione legati all'erotismo. Ha all'attivo, tra l'altro, secondapelle.it, il sito che esplora gli intrecci tra Eros e creatività, e Spicy, il primo quotidiano erotico, spicy.libero.it. Ha curato le antologie Latex 2000, Sex Toys 2001, Spicy 2002, Working Hard 2004, Hard Blog 2005, Sex and Bossa 2005, Uniform Sex 2005, XXX Manga 2005, Water Sex 2006, Best Erotica 2006, 2006 e i romanzi Kiss Me e Confessioni di un pornografo romantico di Maxim Jakubowski 2003-2006, tutti per gli Oscar Mondadori. www.berberaehyde.it.
Numero di catalogo 85.786. Numero di catalogo 85.787. Durata 441 minuti.
Io, i tuoi occhi. Tu, l'anima mia. La storia di uno speciale viaggio per mare di Bertie Bruce. Edizioni Pendragon 2013. La vera storia di un uomo che ha il mare negli occhi, nei polmoni, nella pancia e soprattutto nel cuore, che decide di imbarcarsi con un compagno di viaggio cieco e navigare da Trieste a Sanremo e poi ritornare. Questo straordinario viaggio per mare lo aiuterà a capire meglio, in un momento difficile, il significato profondo della propria vita. A insegnarlo sarà la simbiosi tra i suoi due occhi e l'anima del suo compagno di avventura. Alberto Bertie Bruce, nato a Trieste 54 anni fa, è legato da sempre e indissolubilmente al mare. Il canottaggio, la vela, la subacquea sono le attività della sua giovinezza e di tutta la sua vita. Inizia la sua attività giornalistica con Andro Mercù 25 anni fa dal microfono di Radio.0 3 Venezie. Collabora poi con le sue radio, telecroniche inerenti alla vela, con la Rai, Sky e altre emittenti. Scrive pensieri e poesie da 30 anni, ma a parte articoli su varie testate non ha mai pubblicato nulla. Io, i tuoi occhi, tu, l'anima mia, è il suo primo libro. Vorrebbe dedicare l'ultima parte della sua vita alla disabilità, o meglio, all'accessibilità delle persone disabili, attraverso la mareterapia e le discipline della vela e della subacquea.
Numero di catalogo 85.787. Numero di catalogo 85.800, durata 452 minuti.
Pietro Savorgnan di Brazzà e Makoko Iloo I. Una vita per l'Africa, a cura di Idanna Pucci, libreria editrice fiorentina, 2006. Pietro Savorgnan di Brazzà è stato l'unico esploratore europeo nella storia coloniale a conquistare un impero senza spargimenti di sangue, con la fiducia e la pace, e l'unico di cui una capitale africana, Brazzaville, porti ancora il nome. Questo libro, pubblicato in occasione della mostra Una vita per l'Africa, Roma, Auditorium Parco della Musica, settembre 2006, documenta l'amicizia fra Brazzà, grande comunicatore tuttora all'avanguardia, e il capo spirituale congolese Makoko Iloo I, sovrano dei Bateke. Un'alleanza basata su valori e speranze condivise che segnò uno dei momenti luminosi della tragica e oscura storia coloniale africana. E ancora oggi è un chiaro esempio di dialogo tra culture. Idanna Pucci, fiorentina, discendente da Savorgnan di Brazzà, si laurea in lettere comparate alla Columbia University di New York. Si dedica poi allo studio della mitologia balinese pubblicando The Epic of Life, A Balinese Journey of the Soul, un classico sulla cultura di Bali, e più recentemente Against All Odds, The Destiny of a Balinese Prince, sulla vita di Anak Agung Jelantik, medico personalità di rilievo nella storia contemporanea dell'Indonesia. Ottiene il diploma internazionale di assistenza umanitaria e in seguito lavora nella missione ONU a Timor-Est e in Birmania per l'Open Society della Fondazione Soros. Il suo libro, La signora di Sing Sing, 2002, racconta la storia della campagna contro la pena di morte iniziata nel 1895 a New York dalla sua bisnonna americana per salvare una giovane emigrante. Il suo documentario L'italiana della Patagonia riceve il premio del pubblico al Festival Cindonne di Torino 2005.
Numero di catalogo 85.800. Numero di catalogo 85.860, durata 1.220 minuti.
A cura di Virgilio Marrone. Donato Marrone, La vita e il suo tempo. Edizione Mario Adda, 2013. Compilare una biografia di Donato Marrone a più di 30 anni dalla sua morte è stata operazione non semplice, ma utile per diverse ragioni. Non è stato semplice perché la documentazione reperibile a distanza di tanti anni non era molta. Si è reso necessario fare ricorso alla memoria e ai ricordi di parenti, amici, estimatori, ex allievi, in breve a molti di coloro che direttamente o indirettamente l'avevano conosciuto o avevano avuto rapporti di lavoro o di amicizia con lui. Inoltre, egli non ebbe cura di conservare né di pubblicizzare, con qualche ordine e sistematicità, ciò che andava producendo come musicista, musicologo, concertista d'organo e pianoforte, compositore, insegnante e critico musicale. Il testo che qui è riportato è pertanto il frutto di ricerche fatte, oltre che presso l'Associazione Polifonica Barese Biagio Grimaldi, nelle biblioteche di Bari e di altre città d'Italia e in internet. Soprattutto, però, è frutto della collazione dei ricordi dei componenti della famiglia del maestro Donato Marrone. Perché pubblicare questa biografia? Donato Marrone fu un musicista che, quasi ignorando difficoltà e limitazioni imposte dalla cecità, possedeva senso artistico e musicale non comune fra coloro che, prima, contemporaneamente e dopo di lui, hanno operato nel campo artistico a Bari, in Puglia ed anche in Italia. Come pianista, organista, compositore, musicologo e docente, fu uno dei protagonisti della scena musicale pugliese e per decenni anche in Italia. Molti artisti, critici musicali, uomini di cultura, gli riconobbero sempre le grandi qualità musicali di cui era dotato. Fra i tanti meriti avuti nella storia della musica, vi fu, tra gli altri, quello di far conoscere e di diffondere la letteratura organistica in decenni in cui ascoltare musica significava soprattutto assistere alle opere liriche. I destinatari tenuti presenti nella formulazione di questa biografia sono soprattutto i giovani, musicisti e non, per i quali può essere interessante ripercorrere alcuni aspetti della storia musicale e sociopolitica di circa 8 decadi del secolo breve. A ciascuno dei 7 figli di Donato Marrone è variamente accaduto di proporre ai propri figli, ad amici e conoscenti interessati, frammenti di ricordi, ricostruzioni più o meno accurate di episodi, situazioni e vicende variamente inquadrabili nei repertori teatrali, oscillanti dal melodramma alla farsa, dalla commedia alla tragedia. Per loro, e per i giovani come loro, che possono non ricordare gli eventi storici e le situazioni economiche e socioculturali, cui nel testo sono fatti alcuni sintetici riferimenti, per la città di Bari, di cui Donato Marrone è stato anche cittadino benemerito, da meritarne la intitolazione di una via della città, è stata redatta questa biografia che, ci si augura, possa interessare anche il mondo musicale, non solo pugliese. Corre l'obbligo non formale di ringraziare tutti coloro che con prontezza, grande disponibilità e cortesia, non solo, ma tanti anche per gratitudine per quanto Donato Marrone ebbe occasione di donare loro nella sua attività professionale e più in generale nella sua vicenda umana, hanno consentito con i loro ricordi e con la documentazione fornita di realizzare questa iniziativa.
Numero di catalogo 85.860. Numero di catalogo 85.966, durata 468 minuti.
Giacomo d'Aquino, Dove incontri l'anima, psicologia, spiritualità e vita quotidiana, edizione Mondadori 2011. Il fenomeno della spiritualità
è rimasto a lungo estraneo all'ambito di ricerca delle scienze psicologiche. La stessa psichiatria l'ha sempre guardato con grande sospetto, al punto di arrivare talvolta a confonderlo con un sintomo patologico, e solo recentemente, nel tentativo di ampliare l'orizzonte della psiche umana e di approfondirne la conoscenza, sta cercando di superare l'antica avversione. Eppure, l'esperienza spirituale si è dimostrata essere universale, non un privilegio esclusivo di monaci, asceti, mistici e santi, ma una prerogativa di tutti, credenti, non credenti, agnostici, atei, per il semplice fatto che tutti, anche coloro che sono privi di una fede religiosa, hanno una vita interiore che nasce e trae alimento dall'amore, l'eros, la forza che spinge a proiettarsi oltre se stessi e a incontrare gli altri. Giacomo d'Aquino, neurologo, psichiatra e psicoterapeuta, analizza la natura e le varie forme della spiritualità nel mondo di oggi, assumendo come punto d'osservazione privilegiato le storie e le emozioni dei suoi pazienti. Dalla giovane donna che, reduce da un divorzio, vive con disagio una nuova relazione al di fuori del vincolo sacramentale, sentendo su di sé il doppio peso del fallimento matrimoniale e della condanna della Chiesa, al trentenne per il quale la religione è diventata una terapia contro la paura di essere abbandonato o rifiutato, dall'universitario perseguitato dalla nevrosi ossessivo-compulsiva e da una religiosità superstiziosa che lo porta a collezionare talismani e a ripetere maniacalmente alcuni rituali, alla suora che, per seguire la propria vocazione, ha dovuto lottare contro i genitori, che la volevano moglie e madre. Tutti casi emblematici sia di una sempre più diffusa condizione di inquietudine e insoddisfazione per ciò che offre una società interamente votata a logiche edonistiche e consumistiche, sia dell'affannosa ricerca di qualcosa che aiuti a superare le ansie e le nevrosi del quotidiano, a comprendere meglio se stessi e a realizzarsi appieno in una dimensione diversa, non rinviata a un futuro utopistico, ma da vivere qui e ora. Per non tradire l'autenticità di questo bisogno, accontentandosi di false risposte o miseri surrogati, occorre imparare ad ascoltarsi e a conoscersi, con la mente sgombra da pregiudizi e libera dai condizionamenti dell'educazione ricevuta, nella speranza che ognuno riesca a vivere quell'anelito spirituale che sente nel profondo, in modo da rispettare ed esaltare il più possibile la propria individualità. Giacomo d'Aquino, neurologo, psichiatra, psicoterapeuta e docente universitario, esercita la professione a Torino, dove vive. Allievo e collaboratore di Silvano Arieti al Medical College di New York, è autore di oltre 200 pubblicazioni di psichiatria, sessuologia e psicoanalisi. Ha scritto 20 libri, tra cui, editi da Mondadori, Che cos'è l'amore? 1994, Paura ad amare? 1996, Legami d'amore? 1997, Se questo è amore? 1999, Credere e amare? 2000, Bisogno d'amore? 2002, Seduzione? 2004, Relazioni difficili? 2006 e Soldi, sesso e sentimenti? 2008. Per la sua opera scientifica, nel 2000 è stato insignito del premio speciale del Presidente della Repubblica.
Numero di catalogo 85.966. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Giacomo d'Aquino, 55.309. Che cos'è l'amore? 17.119. Psicologia dell'automobilista. Numero di catalogo 86.031, durata 222 minuti.
Margherita D'Amico, Sette di noi, Bompiani, 2014. Sette racconti, sette storie autonome, una dall'altra, popolate da personaggi diversi per età, contesto sociale, motivazioni. Fra loro una bambina prodigio costretta a nascondersi, un fabbro che di malavoglia si avventura alla riscossione di un credito, un ricco finanziere prigioniero del ricordo della prima moglie, un giovane bullo di periferia alle prese con una sfida tanto inaspettata quanto definitiva. Niente li accomuna, all'apparenza, ma il destino di ciascuno di loro è sottilmente legato a un elemento di vita altra. Si nasconda esso in un giardino o dietro i passi di un cavallo, finanche in un'idea capace di deviare a sorpresa il corso degli avvenimenti, avviando il lettore a una differente, più profonda percezione del misterioso noi cui allude il titolo. Margherita D'Amico è nata a Roma nel 1967. Scrittrice e giornalista, è autrice di romanzi, saggi, reportage e documentari, oltre che di narrativa per ragazzi. Per Bompiani ha pubblicato La pelle dell'orso, dalla parte degli animali, 2012, Gulu, quando Coni portò l'inferno, 2013, e Rane, cavalli e altri adolescenti, 2014.
Numero di catalogo 86.031. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Margherita D'Amico. 70.130. L'Aquila delle Scimmie. 73.008. Gulu. Numero di catalogo 86.070. Durata 257 minuti.
Eugenio Scalfari. L'amore, la sfida, il destino. Edizione Einaudi 2013. Al tavolo dove si gioca la nostra sorte siedono Eros, signore dei desideri, Narciso, simbolo dell'amore che ciascuno ha per se stesso, il destino, la fatalità contro cui niente possiamo, Edipo, la trasgressione, e infine la morte, al nostro fianco da sempre, anche se non sappiamo quando e come verrà. Concludendo un percorso cominciato nel 1994 con Incontro con Io e proseguito fino a L'uomo che non credeva in Dio, Per l'alto mare aperto e Scuote l'anima mia, Eros, Eugenio Scalfari mette ora al centro della sua riflessione la partita della vita e le regole complesse con cui si alternano al gioco gli istinti, i sentimenti, la coscienza ragionante, la nostra identità. I momenti autobiografici, le narrazioni, gli incontri, i ricordi sono sempre sorretti da un'inesauribile tensione intellettuale e filosofica, ma capaci di aprirsi, ora più che mai, anche alle passioni e agli slanci, perfino alla malinconia. L'amore, la sfida e il destino è un viaggio dentro e fuori di noi, alla scoperta del sé e dell'altro, guidati da un io che è l'unico possibile testimone diretto dell'esperienza. Eugenio Scalfari, 1924, dopo aver collaborato al Mondo di Pannunzio, è stato, nel 1955, tra i fondatori dell'Espresso, che ha diretto dal 1963 al 1968. Nel 1976 ha fondato il quotidiano La Repubblica, che ha diretto fino al 1996 e di cui oggi è editorialista. Per Einaudi ha pubblicato L'uomo che non credeva in Dio, 2008. La sera andavamo in via Veneto, storia di un gruppo dal mondo alla Repubblica, 2009. La ruga sulla fronte, 2010. Per l'alto mare aperto, 2010 e 2011. Incontro con Io, 2011. E Scuote l'anima mia, Eros, 2011 e 2013. Ha inoltre pubblicato Alla ricerca della morale perduta, e Il labirinto, Rizzoli, 1995 e 1998, e con Giuseppe Turani, Razza padrona, Feltrinelli, 1974, e Baldini Castoldi Dalai, 1998. Con il gruppo editoriale L'Espresso ha pubblicato, raccolti in 5 volumi, gli articoli scritti fra il 1955 e il 2004. Nel 2012 Mondadori ha pubblicato nei Meridiani La passione dell'etica, scritti 1963-2012. Numero di catalogo 86.070. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Eugenio Scalfari. 57.111. Incontro con Dio. 17.539. La sera andavamo in via Veneto. 69.437. La ruga sulla fronte. 83.025. Scuote l'anima mia, Eros. Numero di catalogo 86.180, durata 380 minuti. Papa Francesco. L'amore è contagioso. Il Vangelo della giustizia, a cura di Anna Maria Foli. Edizione PM 2014. C'è un filo rosso che attraversa tutto il magistero di Francesco, il tema della giustizia, che per il Papa è l'altro nome dell'amore. Il bene è contagioso, scrive Bergoglio, e come il bene tende a comunicarsi, così il male a cui si acconsente, cioè l'ingiustizia, tende ad espandere la sua forza nociva e a scardinare silenziosamente le basi di qualsiasi sistema politico e sociale. Per il pontefice argentino ogni nostra azione ha delle conseguenze e anche il più piccolo frammento di immoralità annidato nelle strutture della società contiene sempre un potenziale di dissoluzione e di morte. Ma c'è anche un'altra ingiustizia a cui Francesco non si stanca di fare riferimento. Se viviamo secondo la legge, occhio per occhio, dente per dente, non usciremo mai dalla spirale dell'odio. La legge degli uomini non può salvare il mondo. Solo la legge di Gesù, che dall'alto della croce perdonò i suoi assassini, ci potrà riscattare, imponendo un giudizio di qualità sulla nostra vita terrena nell'orizzonte misterioso dell'amore incondizionato, la misericordia. In questo Vangelo della giustizia, il lettore troverà un itinerario ricco di suggestioni da cui lasciarsi ispirare per orientare i propri desideri, le proprie scelte e il proprio agire quotidiano nel mondo. Jorge Mario Bergoglio è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Dal 13 marzo 2013 è vescovo di Roma e il 266esimo Papa della Chiesa Cattolica. Dopo essere stato creato cardinale da Papa Giovanni Paolo II nel 2001, fu eletto a capo della Conferenza Episcopale Argentina, che resse dal 2005 al 2011. Da cardinale non smise mai di essere prete, frequentando a piedi e senza scorta le Villas Miserias di Buenos Aires, prendendo l'autobus come un normale cittadino ed accogliendo tutti, dal primo ministro all'operaio disoccupato, nella sede austera della diocesi o della propria umile abitazione. Il suo pontificato, che ha riscosso vasto consenso anche nel mondo laico, ha dato una scossa alla Chiesa Cattolica, ponendo le basi per una riforma globale ad intra e ad extra. Per PM ha pubblicato Il Vangelo del Sorriso, 2013. Numero di catalogo 86.180. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Franciscus, Papa Francesco. 84.707. Il cielo e la terra.